passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno.
Cioè hai cambiato già atteggiamento con Monti?
Monti stai. Non si può più essere sguaiati.
Cioè,
qual è all'epoca Berlusconi?
Il Monti Style ti ha fatto cambiare atteggiamento, senti. Ti ha fatto cambiare tono di voce.
Sì,
c'è cioè, il Loden.
I piccioni qua.
Sì, come al solito, poi ti adatti esattamente al nuovo
Zelig,
potere.
Zelig, Monti Style. Ho già comprato il Loden blu io.
Va bene, intanto ci sono quelli che non ci stanno e non si arrendono. Per esempio, il nostro amato, carissimo ministro
Amato Giuliano
Rotondi. No,
cioè, come
amato,
basta? È un'epoca finita.
Non ne voglio sentire parlare.
Li citi
di Giuliano
ancora?
Amato con 31.000 euro al mese di pensione, non ne voglio più
su
sentire
questo
parlare.
Questo lei ha ragione, direttore.
Rotondi.
Però
quelli
non
che
esistono
non ci
più,
stanno.
Ma questa gente.
No, esiste ancora, parla. Vuoi che non parli più,
no,
Rotondi?
No, carità, va benissimo, allora, è simpatico. Però.
Dice che c'è in atto un golpe di Repubblica e sta scrivendo un instant book.
No, però è bravo, voglio comprarlo lì.
Quando il golpe lo fanno i colonnelli si chiama golpe, quando lo fanno Repubblica e la tempesta agitata si chiama governo tecnico.
Dice,
la verità è questa.
Ma perché dice delle cose?
Abbiamo assistito a un golpe iniziato dopo il discorso del presidente Berlusconi a Donna. Io del resto non parlo a vanvera perché sto per preparare, come dite voi giornalisti, un instant book che uscirà in cui racconto pagina per pagina come la sinistra anti-italiana ha cacciato il governo eletto dai cittadini per metterci un professore rispettabile, amico dei banchieri che hanno inginocchiato.
Allora, l'onorevole
questo a porta, come avete sentito anche dalla voce in sottofondo di Bruno Vespa, le prove tecniche
Bruneo.
Le prove tecniche, non copiare gli altri quando dici Bruneo, le prove tecniche di grande alleanza, di governo del tutti insieme, che sembrano materializzarsi nella giornata di oggi, perché pare che al governo entreranno sia Gianni Letta che appunto Giuliano Amato.
Aspetta.
Comunque Monti domani alle 11 scioglierà le riserve col Presidente della Repubblica, questa qua è la notizia.
Il professor Monti.
Le prove tecniche di grande alleanza sono state fatte dalla signora Turco e da Gasparri. Sentite come.
I 308 voti, però le mozioni di sfiducia non sono state approvate.
Filippotti,
Berlusconi si è dimesso.
Voi il 14
per
dicembre
sua scelta,
dello scorso anno,
capito?
Avete inaugurato una pratica
per confermare quello che ha inventato D'Alema, il tuo amico D'Alema,
che ha dato,
tu hai fatto parte di governi che erano alimentati così.
E finalmente
abbiamo confermato il Presidente del Consiglio eletto dai cittadini.
Va bene.
Oh ragazzi, calmatevi che domani dovete votare un governo insieme. Lasciate fare.
Vi prego.
Ci sono l'unico che può gridare sono io.
E Rotondi si intromette dicendo l'unico che può gridare sono io, perché ho già detto che Monti non lo voto.
A me è piaciuto molto Vespa, che le uniche due cose che ha saputo dire è va bene, vi prego.
Ma perché te la pigli con Vespa anche quando non bisogna prendersela?
Ma no, faceva sorridere il contesto, va bene, vi prego.
C'è la questione Fini, in realtà non esiste una questione Fini, esiste una questione Bocchino, perché oggi in un virgolettato
Bocchino Italo su... però
Italo, sì. E beh, cioè, sì, no, bisogna sempre specificare, no, evidente, perché... non fare battutacce anche piuttosto scontate. Allora, in un articolo scritto uscito per il Corriere della Sera ci sono dei virgolettati attribuiti a Bocchino i seguenti: Berlusconi ha capito che deve trattare con noi, questa è la sua sola opzione, noi invece ne abbiamo tre: accettare l'intesa con il PDL, che però non potrà a quel punto esprimere il candidato premier, andare alle urne come terzo polo per essere determinanti al Senato dopo il voto, oppure sostenere che l'esperienza del governo che sta per nascere debba proseguire anche nella prossima legislatura, costruendo un'alleanza con il PD che preveda Monti come candidato a Palazzo Chigi. Insomma, Monti premier con PD e terzo polo. E Fini, che qualche ora prima aveva parlato, non dico bene, di Berlusconi, ma insomma aveva cominciato a riallacciare un rapporto, se l'è presa un po', ha detto anche che è un errore, eccetera eccetera. Gente del PDL dice che ha rischio il tentativo di formare un nuovo governo, ma questa è fuffa naturalmente. Però sentite Gianfranco Fini, che Tony usa in un'intervista al giornale Radio Rai nei confronti dell'ex nemico Berlusconi. Berlusconi diventa addirittura un leader di primissimo piano.
Io non so cos'è il berlusconismo. Berlusconi continuerà inevitabilmente, ed è normale che sia così, ad essere un leader politico di primissimo piano. È il leader di un grande partito. Non si può pensare che dalla sera alla mattina venga consegnato ai libri di storia.
Presto morterà e che nessuno. Beh, insomma, è un cambiamento, diciamo la verità, è un cambiamento nei toni. Poi ha detto che il messaggio, il video messaggio di Berlusconi dell'altro giorno è stato responsabile, e che c'è stata una telefonata con Berlusconi in cui si sono detti che è stata chiusa una fase e che bisogna ragionare per il futuro, una telefonata che pare essere stata piuttosto fredda. E poi ha detto anche: su alcune cose avevo ragione io, su altre no. Fini.
Sente però un, diciamo, un, di poter dire adesso, vedi, avevo ragione io comunque.
Ma forse su alcune questioni sì, su altre no. Sa che cosa che mi piace poco dell'Italia, o meglio degli italiani, che sono sempre quelli della 25esima ora. Da qualche giorno tanti mi dicono: avevi ragione tu. Non lo so se avevo ragione io.
Va bene, siamo qui a Strasburgo, Parlamento Europeo. Perché siamo qui? Perché è qui che si decide tutto.
Il cuore pulsante, chi comanda davvero in Italia?
Ormai
è qui, la regia è tutta qui, però c'è un problema.
Perché Monti, tu pensi che sia l'uomo mandato dall'Europa a commissariare?
Io
giusto?
Dico per fortuna, perché
tu dici per
in
fortuna.
Italia dobbiamo far nulla.
Però il numero è sempre lo stesso. Aspetta un attimo: 800 24 0024. Poi che vuoi dire? Perché c'è un ospite?
No, voglio dire, c'è un ospite subito, importantissimo, che devo presentare. Però il problema è che sono 3 gradi qui oggi.
Ma
3 gradi.
Chi gliene frega la
ma
gente?
Ma dico io: ma potevano fare il Parlamento Europeo sul Mar Rosso, che si stava meglio? Perché devono farlo
in Tunisia?
Perché lo fanno a Strasburgo?
Ma la frase del giorno è un'altra, pronunciata dalla europarlamentare del PDL qui, Iva Zanicchi, che in un'intervista al settimanale A ha detto: chi gli stava vicino a Berlusconi aveva il dovere di dirgli di essere più prudente. Ti puoi portare a letto, questa è la frase, non
ti puoi portare a letto?
Ti puoi portare a letto anche una capra, ma deve belare solo in camera.
No.
Guai se va a belare in giro. È meraviglioso.
Belare in camera?
Belare, urlare, diciamo. Come? La puoi far godere, la puoi far godere in camera, ma poi non può parlare fuori, non si può esprimere fuori. Non
ma
può
come fa in camera? Mi faccia sentire, signor Cruciani.
Come bella.
Cioè, cosa vuol dire? Lasciamo stare.
La frase del giorno è questa: Zanicchi, due punti. Sì. Ti puoi portare a letto anche una capra, ma deve belare solo in camera. Guai se va a belare in giro.
Non dite che siamo volgari noi, eh?
Sonia Alfano, europarlamentare dell'Italia dei Valori. Buonasera.
Buonasera, posso dirvi una cosa? Siete stupendi, siete straordinari.
Senta, ma questa frase qua.
Siamo anche fidanzati.
Ti puoi portare? Siamo fidanzati.
Sì, perché noi siamo
qua a Strasburgo?
Beh, anche
no, tra di voi.
Dormiamo insieme, peraltro. Ti puoi portare a letto anche una capra, ma deve belare solo in camera. Guai se va a belare in giro. Insomma, Berlusconi non doveva candidare certa gente. Lo dice la Zanicchi, eh?
Che vabbè, ci è arrivato un po' tardi su queste riflessioni.
Lei dice,
io lo dico già da
ma perché qui ci sono candidate che Berlusconi si è portato a letto, non credo per gente
questo
che...
non glielo so dire, però insomma è capitato
qui a Strasburgo,
che assembla Monce
è capitato che insomma alcune persone molto vicine a Berlusconi qua a Strasburgo si siano punzecchiate: tu sei più amica, no, sei più amica tu, no. Poi però ce le ricordiamo tutte,
si stanno scannando un po' tra di loro anche le donne no?
Sì.
Prima la signora Comi versus Lara Comi, per chi ci ascolta,
l'onorevole Comi, giovane eurodeputata.
Poi la stessa Zanicchi che dice
persona competente, vorrei aggiungere,
Lara Comi?
Sì, una persona.
Allora, a lei sembra normale che Barbara Matera abbia preso 130.000 preferenze? Questo dice la Zanicchi. Certo, da quando è a Bruxelles è molto brava, eccetera eccetera.
Barbara Matera, altra deputata del PDL.
Vabbè, comunque, lei che dice di queste donne del PDL che qui a Strasburgo si scannano un po'?
Storie di donne?
L'altra.
Ma evidentemente c'è qualcuna che non vuole essere paragonata ad altre, quindi perché sanno che magari quel paragone alla fine riesce.
Ma qual è quella che fa più scandalo? La donna che fa più scandalo?
Questo non lo chiedo a me, perché io ho determinate simpatie o antipatie. Io le posso dire quella che secondo me lavora e ha determinate competenze. Ho visto, devo dire, mi sono ricreduta, ho visto una persona molto preparata.
L'onorevole Comi, se
ne esattamente.
Però quella che fa più scandalo da questo punto di vista, cioè emanazione diretta del potere di Arcore, insomma, del
guardi, forse del berlusconismo.
Vabbè, del berlusconismo.
Ma io mi ricordo una che non faceva altro che gridare in Parlamento, addirittura mi aveva fatto sequestrare aveva fatto fare il sequestro preventivo parziale del mio sito. Ho vinto in tribunale questa causa.
È una vecchia storia. Senta, però
no, è molto recente, è di 20 giorni fa.
Ah, 20 20 giorni fa.
Sì, cioè 20 giorni fa una eurodeputata del PDL ha chiesto il sequestro del suo sito.
Sequestro preventivo parziale di una parte del mio sito.
Perché lei le ha dato della vaiassa.
No, ma magari fosse stato per questo nuovo, semplicemente detto quello che insomma era stato poi, era stato anzi prima riportato dalle intercettazioni.
Qualcuno l'aveva detto. Vabbè, comunque lasciamo perdere.
Era nelle intercettazioni.
Perché ora è un'epoca, un'era diversa, dobbiamo avere
tutto. È finita, no?
È finita. Infatti lei mi sembra più moderata anche. Mi sembra più gentile rispetto a questo, quello che succede nel PDL.
Stata, non me ne siete mai
no,
accorti.
Quello che succede anche nel PDL qui al Parlamento Europeo. Tra
dica,
le donne
una,
Parlamento.
Dica una cosa bella su Berlusconi.
Ecco, dica una cosa
bella. Si è chiusa un'era.
Io i miracoli non posso fare, non riesco a farvi, quindi non chiedetemi queste cose.
No, ma una. Ormai.
Onorevole Alfano, una avrà fatto una cosa positiva nella sua
come
vita.
Dice De Gregori, è vinto, è battuto.
Salire al colle e dimettersi.
No,
no, non è possibile.
Sì. Una sola cosa. Giuro. Scusi, però che cosa merita adesso?
Ma forse mettere al mondo i suoi figli, che ne so, ma altro non merita.
No, mettere al mondo i suoi figli e salire al colle per dare le dimissioni. Solo queste cose ha fatto buone nella vita, secondo
ma
lei.
Guardi, io mi auguro che siano state queste le cose.
Ah, perché anche queste, augura,
perché anche, queste
anche i figli le
anche, no,
anche
sui anzi, figli. Io da mamma, da genitore, dico che mettere al mondo i figli è una cosa straordinaria. Quindi allora, se lei mi chiede le cose, io posso dirle semplicemente quella di aver messo al mondo i suoi figli, anzi di aver contribuito a mettere al mondo i suoi figli e di essere salito al colle.
Basta, queste due.
E aver fatto una grande azienda come Mediaset.
Poi
se
adesso
tanto
si farà, adesso sarà processato, quindi sarà un'altra cosa buona, ma che non sarà per merito suo, ma insomma per
quello che c'è. Lui la subisce questa cosa, non è che la fa, cioè...
la subisce perché ha fatto.
Vabbè,
se non avesse compiuto, se non avesse
sa.
Fatto, non
scusi attimo, perché lei che cosa si augura? Lei si dovrebbe curare a questo punto il buon ritiro, insomma,
non vederlo in carcere.
Io ho sempre detto, io gli auguravo di andare a casa, di mettersi su una sedia a dondolo, copertina sulle gambe e raccontare le favolette ai suoi nipoti. L'ho detto anche da qua un sacco di volte.
No, non mi risulta. Comunque, questo è l'augurio. Questo è l'augurio che fa a questo punto.
Esatto, questi sono i due auguri. Però l'altro, però, se deve essere, verrà adesso processato.
No, lei ha detto sempre: io mi auguro che vada in galera.
Appunto, stavo arrivando a questo. Deve essere processato. Adesso lui sarà processato perché non può avvalersi più nei
deputato.
Ma non
vabbè,
voglio dire, non si può sottrarre. Prima non si presentava manche un'udienza perché c'era.
Vabbè, allora.
Ma non lo vuole vedere in galera.
Sì, lei,
se ha sbagliato, sì, l'ho sempre detto.
In galera,
cioè,
75 anni.
Che me ne frega. Quando uno deve compie un reato, deve pagare. Può avere pure 110 anni. Deve andare
in galera.
Se ha sbagliato.
Ma secondo lei li ha compiuti comunque quei reati? Non c'è dubbio.
Alcuni sì.
Come fai a dirlo prima delle sentenze?
Prima delle sentenze no, ma semplicemente mi sono fatta un'idea leggendo gli atti processuali
e
leggendo le carte dei magistrati.
Scusi un attimo, però più di quando uno è arrivato a una certa età, ha avuto
caso
una certa
mio,
storia.
Il reato è compiuto.
Vabbè,
su
una certa storia politica.
Il Lodo Mondadori, il reato è compiuto.
Vabbè,
su questo non c'è dubbio.
Ho capito, per queste cose merita la galera. Secondo lei
merita di essere condannato, non è stato
neanche condannato.
Vabbè,
ma secondo lei oltre 75 anni a lei farebbe piacere vedere Berlusconi in galera?
Ma perché cosa c'ha prima dei 75 anni e dopo i 75 anni?
No, ma lei farebbe piacere vedere Berlusconi in galera?
Se ha sbagliato sì, assolutamente.
Le farebbe piacere vederlo in galera?
Piacere? Non fa mai piacere quando una persona sta male. Mi auguro che lui si assuma le sue responsabilità, visto che non l'ha mai fatto. Se le
però
sue
ma può
responsabilità...
finire in galera uno con la storia di Berlusconi? Finire in galera
ci deve finire a maggior ragione in galera.
Come
perché
maggior...
certo, con la sua storia, perché ha rappresentato le istituzioni, purtroppo ha rappresentato anche gli italiani, quindi ha sbagliato, non ha come dire
mi auguro che
mantenuto...
finisca in galera. Secondo
ma sa che i francesi hanno addirittura sospeso il processo contro Chirac?
Lasciamo stare i francesi.
Traffico,
fanno...
il traffico, torniamo subito. 800 24 00 24, perché anche nell'Italia dei valori c'è casino.
Quando manda il traffico
ancora,
con questa virilità.
Ancora,
meno male che c'è casino e non c'è casini.
Però potreste allearvi anche con casino.
No, lasciamo stare.
Però le dico una cosa: l'Italia dei valori, se ancora sono in Alfano, che ne so, l'Italia dei valori. A tra poco.
Cosa?
Eccoci qui, non parlate che siamo in diretta. 800 24 00 24.
No, ma dillo con meno aggressività. Elena
Monti, cioè il numero di telefono per chiamarci.
Ma Elena Monti, non mette tutta questa
con
questa,
più buonismo,
questo
più...
priapismo che metti.
Ma
nelle
io non ho capito che cosa fa l'Italia dei valori. Perché allora ci sono alcuni come Pancio Pardi che dice bisogna appoggiare Monti, dobbiamo entrare, non possiamo perdere questa occasione, eccetera eccetera.
Bravo.
E Di Pietro prima no, poi ni. Altri dirigenti in ordine sparso. Lei che dice? Si deve entrare, non si deve entrare, si deve appoggiare?
Io ho sempre detto che un po' quello che è successo subito dopo l'epoca di Craxi. Vi ricordate quando Craxi veniva sommerso dalle monetine? La gente era
brutto
talmente
episodio.
Contenta che stava finendo quell'epoca che avrebbe accolto ad occhi chiusi, e così è stato, chiunque fosse arrivato dopo Craxi, senza curarsi di quello che stava arrivando.
Invece Monti,
ed è arrivato Berlusconi.
Cosa?
Stiamo vivendo lo stesso periodo, cioè pur di liberarci di Berlusconi, non, la sinistra, il centro-sinistra centrodestra non è stato in grado di pensare a un'alternativa, a costruire qualcosa, sì, che potesse arrivare dopo il berlusconismo, sì, è stato solo capace di dire: Berlusconi ti metti, ti vattene.
Ma Monti cosa rappresenta?
Monti per me rappresenta solo ed esclusivamente gli interessi delle banche, è un uomo della Goldman Sachs. Per me
però la Goldman Sachs non è l'Andrangheta.
Vabbè, una delle banche speculative più in voga, più
possiamo dire che la Goldman Sachs è come un'organizzazione criminale?
Allora, poco fa
io possiamo dirlo o no che la Goldman Sachs è come un'organizzazione criminale?
Forse dal punto di vista economico-finanziario sì.
Addirittura.
Vogliamo allora avete sentito parlare per caso a Monti, sentivi dire
lo dice
parlare...
anche Scilipoti, io
no, per favore guarda.
Lo dice anche Scilipoti.
Faglielo sentire.
Sta dicendo le stesse cose che dice.
Ho capito, evidentemente. Perché? Lui avrà ogni tanto qualche sprazzo di lucidità. Però quello che voglio dire, non ha parlato né di legge elettorale. Non ha parlato, la prima cosa che ha precisato è stato: il mio non è un governo a tempo, io voglio arrivare fino alla scadenza. Sì. Quindi una persona che già si pone in questa maniera, quando sapevamo benissimo che tutti quanti si auspicavano l'uscita da questo default economico e la riforma della legge elettorale subito per andare immediatamente al voto, non si parla più di tutto questo. Vabbè, si insomma, parla di BTP, di spread. Ultima cosa,
quindi è un golpe di Bruxelles,
secondo me
questo
non lo so, però secondo me vi posso assicurare, l'ho sentito poco fa a Rai News 24, lo spread tra l'Italia e la Spagna.
Ma dice spread o spread?
È uguale.
Vabbè, è uguale.
Però vi posso, di solito lo spread si fa tra il
spread, comunque.
È uguale.
Vabbè.
L'abbiamo capito. Quel differenziale viene valutato.
Il differenziale
viene
valutato. Spritz, sì. Lo spritz.
Sarebbe anche l'orario dello spritz.
Lo spritz.
Viene
sì.
valutato tra il paese che è più in difficoltà finanziaria. Vabbè. Con il paese che invece sta meglio. Se hanno paragonato il nostro spread a quello della Spagna, che non mi pare che possa stare meglio di noi, evidentemente siamo veramente messi male.
No, ho capito. Allora, Monti, non appoggiare in nessun modo.
Io non credo che sia assolutamente saggio, a meno che lui dice: guardate, questa è la mia squadra di governo fatta di tecnici, perché in questo
quello
momento
sarà.
C'è bisogno di...
No,
non
però
lo
pare
so,
che
perché lui voleva i politici.
No,
dentro.
Ma pare che entri Gianni Letta. Per esempio, entra Gianni Letta, per lei che cosa significa?
E cosa può significare?
E che ne so, che l'uomo di Berlusconi lì...
cioè, bisogna... mica è l'uomo di Pinco Pallino, è stato...
Dunque guerra al governo Monti le farebbe a questo punto. Cioè, no, guerra opposizione non... dura
allora,
al governo
io
Monti.
Mi auguro, se il governo
non è il suo
Monti...
governo, diciamo.
No, no, ma io credo che non sarà il governo di nessuno. Io credo che non sarà neanche il governo dei cittadini italiani. Ma no, non credo che sarà il governo dei cittadini italiani. È molto più semplice. Qua c'è un paese in crisi.
Però scusi, l'Italia dei Valori ha una linea.
Stiamo parlando solo delle
l'Italia dei Valori ha una
giorni.
Linea, non si capisce. Mi dica la verità.
Io le dico la mia linea, è questa.
No, d'accordo.
Cioè, penso,
no al governo Monti, d'accordo. L'Italia dei Valori, che linea ha?
No, ma Antonio Di Pietro poco fa ha dichiarato: sì, al governo Monti, però programma e tempo.
Vabbè,
sono
chiaro. Che partito è l'Italia dei Valori oggi? È vero che lei si sente un po' estranea a questo partito?
No, no, estranea no. Diciamo che ho le mie. Il mio modo di agire, il mio modo di rapportarmi soprattutto al mio elettorato e quando non condivido una determinata cosa.
Ma è riconoscibile questo partito oggi? È riconoscibile l'Italia dei Valori?
Credo possa fare molto di più.
Ma lei farà un suo movimento?
Può fare molto di più.
No, ma partito, no, farà un suo, no, farà un suo movimento d'opinione? Sta pensando
no,
a questo?
No, io ho un'associazione che già da anni lavorava sul territorio e che il 21 di novembre si trasformerà definitivamente in un movimento politico-culturale.
Lei è un nuovo movimento?
Lei è molto delusa dalla Italia dei Valori, mi dica la verità.
Ma
molto
no,
delusa.
No, non sono delusa.
Troppi riciclati.
Mi piacerebbe,
troppi riciclati,
diciamo che mi piacerebbe vedere all'interno dell'Italia dei Valori gente che ha più, come dire, il coraggio di uscire, di dire quello che pensa, con la consapevolezza che andrebbe fuori dal coro. L'altro giorno solo in due abbiamo detto no a Monti, Antonio Di Pietro ed io. Gli altri non ha
però poi
ci vorrebbero...
Di Pietro ha cambiato opinione,
lui fa delle valutazioni dal punto di vista nazionale che io non posso fare, perché lui ha il polso della situazione sicuramente molto diverso da quello che ho io.
Senza
ho più
Berlusconi,
una visione,
come che fine
ho più
fa
una visione europea di
senza
che
Berlusconi
accade.
Che fa
avete finito, via.
Finito.
Ma non è vero, noi ci occupiamo
senza Berlusconi
non
ci occupiamo finito, di immigrazione
sì.
Ci occupiamo di precariato, ci occupiamo di cultura,
è come nelle grandi storie, nei grandi plot, nei grandi drammi, quando cade, non c'è più il cattivo nella favola, e il buono che cazzo
ma lo
fa?
Lo sa.
Dobbiamo chiudere l'alleanza PD di Wusel, è definitiva? Beh, perché se c'è Monti salta tutto, lei lo sa, se PD si allea con
la foto di Vasto, addio.
Io mi auguro, perché quella dovrebbe essere l'alleanza naturale.
Dunque se salta tutto voi che fate?
Io le posso dire quello che penso, da non soli? Quello che fa. Alt, un attimo, un attimo.
Giornale radio, devo dare il giornale radio.
Se salta Monti, bisognerebbe andare subito al voto. Cerchiamo di sfatare un mito. Molti dicono, ah, se andiamo subito al voto con questa legge elettorale. Mi pare sia ben chiaro che il PDL abbia già detto che nel governo tecnico non sosterrà la riforma della legge elettorale. Quindi, secondo me, bisognerebbe andare al voto, perché questo subito è un partito di tecnici
giornale
e non di
radio,
democratici.
Giornale radio. Eccoci qui di nuovo in diretta, 800 24 00 24. In Europa, mentre si fa un governo scelto dalle istituzioni europee, in sostanza.
Tre gradi ci sono qui a Strasburgo.
Oddio mio.
Ripensato.
No, c'ha ragione, si poteva fare da un'altra parte.
Sul Mar Rosso.
Vuole Alfano, ma lei è siciliana, sì. È normale che si senta a disagio.
Fa freccia, tre gradi.
Gli italiani sono,
gli italiani stanno osservando.
C'è uno spread tra il clima che c'è al sud.
Uno spread, ha detto.
Lo spread.
C'è uno spread.
Lei che dice spread?
No, ma io adesso do ragione a lui.
Ma si dice spread, lei ha detto spread,
Lo sa che l'ho sentito anche ad altri giornalisti?
Sì, ho anche sbagliato, cioè non è che se lei ha sentito significa che è giusto per forza.
Allora sbagliate anche voi.
No, io ho detto sempre spread.
Bruno Vespa com'è che lo chiama?
No, spread, solo. Vespa in questo
sicuro?
È impeccabile.
E Fede?
È impeccabile.
Fede?
Fede non lo so, non l'ho sentito. Allora, la lista dei ministri è quasi pronta. Monti scioglie la riserva domani alle 11. Come sapete, molto probabilmente alle 19.45, anzi, sicuramente ci sarà una conferenza stampa in cui non credo che farà il nome dei ministri, però illustrerà la situazione che a questo
noi
punto
seguiremo l'evento.
Sembra risolta con un'entrata al governo, sembra naturalmente, di Gianni Letta nel ruolo di vice premier e di Giuliano Amato nel ruolo
tanta roba,
di ministro degli esteri.
Tanta roba.
E allora siamo a posto.
Tanta roba.
Il paese chiude.
Perché lei dice?
Come
perché?
Chiude? Non le piace Amato?
Non le piace Amato?
Cioè, no, non mi piace assolutamente, perché nel precedente governo il dottor Sottile, ministro dell'interno, ha fatto delle cose veramente improponibili.
Il dottor Sottile. 35.000 euro al mese.
Bravo, appunto, cioè stiamo parlando. Ecco, grazie.
Chiedo scusa,
stiamo parlando di austerity, stiamo parlando di tagli alla politica che dovrebbero essere fatti.
Non è che li ha rubati, infatti.
Prende un cumulo di pensioni, come ha raccontato benissimo il dottor Giordano nel suo libro Sanguisughe.
Bravo, sto Giordano.
E vogliamo parlare anche dell'intervento che ha fatto l'altra sera a Brignano. Cioè, standing ovation, ha detto una
su che cosa, Brignano?
Proprio sui costi della politica, ha citato proprio
magari
Amato.
Monti li taglierà, quello che voi avversate con l'uomo di Goldman Sachs, taglierà i costi della politica.
Ma io me lo auguro, deve tagliare i costi della politica e deve rendere tutto trasparente. Non è possibile che la buvetta del Senato si ceni o si pranzi con 3 euro.
Non più, lei
ora 4 euro, c'è stato un piccolo aumento.
Brignano ha fatto vedere questo scontrino, era stato fatto
ma Brignano chi è? L'attore? Brignano l'attore?
Qua ci siamo ridotti a questo in questo paese, che gli attori dicono, i comici dicono le cose serie.
È stata smentita quella cosa lì. Va bene, andiamo a sentire come riassume la giornata, che però avrà un'evoluzione più tardi. Dunque, siamo sul pezzo, caro.
Come sei tonico oggi, come Lotti.
Titoli del TG3. Titoli del TG3, no, io a me non piace molto. Titolo del TG3.
A te lo piace Monti o molto?
Molto.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Via libera dei partiti al governo Monti. Il presidente incaricato salirà domani mattina al Quirinale con la lista dei ministri. Incontro con le parti sociali. Alfano, l'esito sarà buono. Bersani sia un governo tecnico, si occupi anche di legge elettorale. Bufera su Bocchino, che ipotizza Monti futuro candidato alla guida di un'alleanza coi democratici. Il PDL si infuria, Fini lo smentisce, è un errore. Titoli pubblici italiani ancora sotto pressione, lo spread con quelli tedeschi vola fino a 530 punti, poi frena, tassi BTP al 7%. La Germania, contagio Italia, Bruxelles sarà vigilata speciale, ma fiducia in Monti, sotto attacco anche i titoli di Francia, Spagna e Belgio. La polizia di New York sgombera l'accampamento degli indignati vicino a Wall Street, gli attivisti oppongono resistenza pacifica, 70 arresti. Fecondazione assistita vietata ai portatori di malattie genetiche, sulla legge 40 l'ultimo colpo di coda dell'ex sottosegretario Roccella.
Vittorio Sermonti legge Mario Monti.
No, veramente è David Parenzo che legge come i giornali italiani, in particolare Repubblica
Vittorio
e il Partito
Sermonti.
Ma che c'entra Vittorio Sermonti?
Legge Mario Monti.
In due pagine di oggi ha già fatto l'apologia, l'esaltazione totale di quest'uomo che vive in maniera sobria, con questo Loden, con una macchina fornita dal Quirinale, naturalmente per contrapporlo, per differenziarlo a Berlusconi. Leggi qualche passo di questa sviolinata, come stiamo sentendo, di Repubblica, ma non solo di Repubblica, naturalmente, però ci siamo soffermati su Repubblica, il signor Monti, vai.
È un italiano di stile anglosassone, Monti, che ama la regolarità e le abitudini, il loden verde d'inverno, il pullover girocollo per le serate d'estate, nel buon ritiro in Engadina, in Svizzera, le passeggiate nei boschi con il cane, guida una Lancia, un'auto italiana, mentre i ministri uscenti sfrecciano con macchine straniere, nuove di zecca. La messa la domenica sotto braccio alla moglie, non risponde alle domande per strada, ma è disponibile in conferenza stampa. La Bocconi, università che presiede dal 1994, è l'università nella quale si è laureato. E lì vicino ha un appartamento in un'elegante zona, Magenta. E lì vi frequenta la parrocchia di San Pietro in Sala, tutte le domeniche. E ora Don Sante prega per lui. Mario! Mario! Mario!
Avete sentito l'esaltazione che fa oggi Repubblica del signor Monti, un uomo sobrio che però ha un bel appartamento in Corso Magenta a Milano.
Contrapposto a quell'altro con il doppio petto, i capelli, il trucco, il fallo.
Ascoltate anche questo.
Il tacco.
Da un pezzo invece di Franco Bechis sul Libero di oggi. Totale in portafoglio di Mario Monti, per parlare di sobrietà, no? 10 appartamenti, 6 box auto, 3 negozi, 2 magazzini e un ufficio studio.
Importante avere oltre il box auto anche il box doccia.
Bene, siamo così, 800 24 00 24. Andiamo a sentire invece la questione di Fini e delle dimissioni di Fini.
Questo è importante.
Allora, come sapete, Fini aveva promesso a febbraio di dimettersi una volta dimesso Berlusconi. Però adesso dice che siamo in un'altra stagione, in un'altra epoca, sentiamolo.
Le polemiche relative alle dimissioni di Berlusconi, alle mie, sono polemiche in qualche modo che appartengono ad un'altra stagione. Cercheremo se ne saremo capaci di guardare tutti in avanti, non di continuare col torcicollo a guardare indietro.
E dunque, non se ne va, mi sembra molto chiaro, anche Bocchino dice che le dimissioni di Fini non sono all'ordine del giorno perché Berlusconi non si è dimesso ma è stato cacciato. Questa è un'altra interpretazione di Bocchino, ma io risentirei Storace di ieri sera,
sì. Il quale, a cui io devo chiedere scusa per la battuta di ieri.
Vabbè, non c'è bisogno, lo farà in privato. Ho dato del maiale a Fini ma l'ho detto a mia insaputa.
Beh, è come Scaiola, no, che gli regalano le cose a insaputa.
Non è un maiale, giuro che non è un maiale. Ecco, diciamo che la traduco in italiano per restare nel Monti pensiero. Diciamo che non ho un'eccessiva considerazione positiva del professor Fini, va bene? Allora, voglio assicurarvi che quello non è il mio pensiero, anzi, lo devo aver pronunciato a mia insaputa.
È una cosa pazzesca.
Ma l'ha pronunciato lui o no?
Sì,
qualcuno
sì,
l'ha pronunciato,
cioè, maiale ha detto, maiale, non
vuole risentirlo?
Vuole risentirlo?
Se vuole, facciamo
sentire. È Storace che ha dato il maiale a Fini, su.
Vabbè, facciamo sentire, solo
facciamo
per lei,
risentire,
eh?
Se l'abbiamo,
venia,
ce l'abbiamo o no?
Non l'ho sentito.
Da Milano, ce l'abbiamo o no?
Marco da Milano c'è?
No.
Berlusconi si è dimesso. Questa non è la casa di Monte Carlo, è la presidenza della Camera. Ti devi dimettere anche tu. Devi lasciare il posto. Devi tornare disoccupato. Devi capire cosa vuol dire faticare. Maiale! Maiale! Vergogna! Hai tradito la destra. Hai tradito il tuo nuovo partito. Stai tradendo gli italiani!
Storace è scatenato, anche perché la storia che non si va a votare, dunque non si allea subito col PDL e chissà cosa succede nella politica italiana, lo mette un po' all'angolo, come potrebbe mettere all'angolo l'Italia dei Valori. Allora,
l'ingresso di Letta la vedo veramente molto male. Perché potrebbe essere un gioco del Partito Democratico proprio per tenere all'angolo l'Italia dei Valori.
Per cacciarvi.
Che imbarazzo,
cioè, vogliono cacciare, diciamo.
Sappiamo benissimo che all'interno del Partito Democratico non ci sono.
Fanno il governo col PDL, con Letta e Amato, è evidente che vi vogliono cacciare, giusto?
Ma credo che sia l'Italia dei Valori a non starci con un.
Quello non c'è dubbio, però vi vogliono cacciare, questa è la sua interpretazione.
Diciamo che all'interno del PD esistono da sempre deputati che hanno sempre remato contro. Addirittura hanno affermato che davanti alla foto di Vasco posto gli sono venute le convulsioni.
Cioè, dovesse esserci Letta, secondo lei Di Pietro non voterà il governo?
Ma no, ma questo è evidente.
Non è solo quello, ma è la mossa del Partito Democratico che dice sì a Letta e che quindi mette fuori comunque l'Italia dei Valori.
Senta, un'altra cosa, ma lei è parente per caso anche alla lontana con il signor Alfano?
Ah sì, Angelino, certo, Angelino Alfano.
Allora,
perché
Cruciani,
fa questa faccia così?
Perché noi eravamo così carini amici? Ma perché dobbiamo arrivare? Perché siamo come il giorno e la notte.
Ma non è che
il bianco e il nero.
Ma non è un manicolto.
Non ho capito, non è un furfante.
Non mi interessa.
Cioè lei si vergognerebbe di essere parente
di Alfano? Non mi farebbe piacere.
Addirittura?
No,
come fare?
No, sì. Ma dai, le parentele si trovano.
Cioè si vergognerebbe.
Infatti meno male che non me la sono trovata.
Cioè si vergognerebbe un po' ad essere parente di Alfano?
Assolutamente sì.
Cioè cambierebbe cognome.
Ma che ha fatto il povero Alfano?
Se scoprisse.
Dai, cioè, lasciamo stare, non cominciamo a parlare adesso di queste cose perché per me il berlusconismo è finito.
Okay, ma Alfano
cosa, ma non giovane. È vero, ma Alfano
è bello. Pronto?
Lei secondo me ha dei problemi.
No, perché dico le donne.
Non mi pare bellissimo.
Bello. Io ho dei problemi. Io amo le donne.
Ma non c'entra niente.
No, secondo me lei ha problemi dal punto di vista visivo.
La cosa è questa, lei si vergognerebbe di essere imparentata.
Non mi piacerebbe assolutamente.
Si cambierebbe il cognome, si farebbe cambiare il cognome.
Ma guardi, sa quante volte mi dicono sei brava, però peccato che porti il cognome di quello. Io il cognome ce l'avevo da prima, mica. A parte abbiamo due storie completamente diverse.
Non è che ha pensato a cambiare cognome, no?
Ci ha pensato.
Ma stiamo scherzando, io sono orgogliosissima.
Cioè è lui che dovrebbe cambiare cognome.
Evidentemente sì.
Come?
Scusi.
Come se
io sono orgogliosa. Abbiamo due storie completamente diverse. Lui si è prestato a fare da uomo della spesa di Berlusconi.
Ma uomo della spesa che
ma certo, fai questo,
paglia,
vai a comprare. No, proprio uomo della spesa, vai a fare questo, vai a fare mille lodo Alfano, riproponi questo, riproponi quello.
Cioè Alfano dovrebbe cambiare cognome perché infanga il mio. Questo è il
no, adesso non esageriamo, non ho detto questo.
Vabbè, allora, insomma,
però rispondo, non siamo parenti assolutamente.
Lo vuole riaffermare.
No, è una cosa che dico sempre all'inizio.
Scusi un attimo, ma per concludere, ma quanti impresentabili ci sono in quest'Italia dei Valori? Mi dica un elenco di impresentabili, su.
Non lo posso dire.
Mi sia sincero, come non glielo posso
penso
dire?
Piuttosto che ci sia gente all'interno del partito che non hanno una grande storia. Io proprio perché
gli impresentabili quanti sono? Tanti.
E questo che ne so io? Che ne posso dire?
Pochi o tanti?
So che c'erano Orazio e Scilipoti, ma queste erano persone
vabbè,
su cui avevo detto.
Adesso,
c'era Porfiria.
Adesso quanti impresentabili?
Porfiria, che è un personaggio di Shakespeare. Porfiria.
Sì, Porfiria è uno che è diventato anche dei responsabili. No?
Che è andato dall'altra parte.
Non so, io sud, non so.
Io penso, e questo l'ho detto tante volte, non posso fare una percentuale, penso che il partito per essere ancora più forte, ancora più credibile, deve dare più forza alla propria classe dirigente, deve coltivare i propri giovani per evitare di prendere a destra e a manca gente che magari ha cambiato casacche 20 volte perché portano voti in più, e soprattutto deve essere fatta molta più attenzione nella scelta dei candidati per evitare razzi e scilipoti. No, più di quello che le sto dicendo, che le devo
non
dire?
Ci vuole no, vabbè,
che le devo dire?
No, Monti, dica Monti, no.
Monti è un bravo esperto, però non crede. Allora, se fa legge elettorale
e
ci porta fuori da questo contesto, Monti sì, altrimenti, cioè, se vuole arrivare al 2000, lo sai cosa penso io? Lui vuole arrivare al 2013 perché vuole guidare la coalizione del 2013. Certo, cioè, mi pare abbastanza chiaro.
Se pubblicità, dice... grazie. Sono il fan 800 24 00 24. Siamo qui la Zanzara 800 24 00 24. Fra poco vi presento un altro ospite.
Diciamo sempre che ci sono solo 3 gradi a Strasburgo.
Oddio,
e che se avessero fatto il Parlamento Europeo, che so io, sul Mar Rosso, a Antigua o in altri posti più ameni, forse, cari amici.
Beh, ameno Antigua, insomma, sarebbe stato meglio, dici te.
Sarebbe stato meglio.
Va bene,
ma non
Luca...
sarebbe stato europeo.
Chi è si è inserito? Adesso fra poco lo presento. Luca da Livorno. Luca, dica.
Buonasera.
No.
Sono contento di Monti, minimalismo sobrio di una testa d'uovo, la Bocconi, la Lewis, McKinsey, Goldman Sachs, finalmente ci fanno capire come funziona il mondo.
Cioè?
Il mondo sarà governato, i politici diventeranno delle comparse, come è giusto che sia, e saranno questi centri veramente di studio che capiscono veramente la realtà a governare.
Cioè lei dice viva la competenza, basso il popolo.
Esatto.
Un po'.
È ironico.
Un po' è quello
me.
Che dice. È ironico o no,
secondo
Luca? Non ho capito.
No, sono convinto.
No, ma è convinto, è convinto. Cioè,
sì, gli attacchi, basta, gli organizzatori,
basta pure le elezioni, che dice? Basta anche le elezioni, no?
No, le elezioni possiamo fare a meno, essere, ma saranno comparse.
Beh, guardi che Gianfranco Fini qualche giorno fa ha detto: il voto è un lusso che non ci possiamo, in questo momento non ci possiamo permettere.
Non è l'unico che l'ha detto.
No, no, non è l'unico, però c'è una corrente di pensiero che dice: in questo momento non ci possiamo permettere
la
di votare.
È del buon senso.
Beh, un buon senso per te, naturalmente. Luca, grazie. Comunque, lei è stato molto chiaro. Viva gli economisti, abbassi i politici, in sostanza. Viva i professori, abbassi i politici. Eh?
Che è successo?
Luca?
Che ha fatto?
Che ha fatto?
Andiamo a mangiare il cacciucco.
Francesco da Parma.
Il cacciucco è andato a mangiare.
Francesco da Parma, dica, signor Francesco.
A Parma si mangia molto bene. Sai che io sono stato a Parma?
Francesco?
Buonasera.
Dici chi se ne frega.
Dica, dica. Buonasera. Ce ne freghiamo abbastanza del fatto che sei stato a Parma. Sì.
Sarebbero mille cose da dire, ma... stati, abbiamo firmato una cambiale in bianco con il dottor Monti, questa è la cosa più semplice che si può dire.
E che viene appoggiato a questo punto con l'entrata probabile di Gianni Letta, credo, e comunque con la lista dei ministri e l'accettazione di PD, PDL e Terzo Polo da circa 500 parlamentari, 450-500, cioè praticamente tutto il Parlamento, tant'è che il ministro degli interni uscente, Maroni, ha appena detto che senza opposizione, anche se poi in realtà qualche gruppo di opposizione resterebbe, è una... l'Italia sarebbe ridotta come la Libia.
La Giamairia.
La Giamairia, sempre una persona che si intromette che devo ancora presentare, ma che presenterò fra poco. Allora non ho capito, bello, Francesco.
Sì. No, ma siamo una Repubblica delle Banane.
Ma perché siamo la Repubblica delle Banane, mi spieghi?
Beh, scusi.
Per questo motivo?
No, il Presidente del Consiglio aveva ancora la maggioranza al Senato, o no?
No, veramente la maggioranza in Parlamento non è che ce l'avesse moltissimo, insomma, i numeri...
No, al
i
Senato,
numeri...
al Senato. Al Senato.
Sì, al Senato, d'accordo, ma per carità, guardi, ognuno la può pensare come vuole.
Allora
che...
è stato fatto un golpe da quel comunista del nostro Presidente della Repubblica.
Un golpe dal Presidente comunista. Guardi, sul fatto che siano state utilizzate delle procedure un po' bizzarre da parte degli stessi che spesso difendono la Costituzione, la democrazia, le procedure formali, su questo non c'è il minimo dubbio. La ringrazio molto. Salvatore della provincia di Palermo, prego Salvatore.
Sì. Sì, buonasera, da Termini Merese, mi chiamo Salvatore Santoro.
Termini Merese, bene, dica.
Allora, io dico, ci sono dei detti siciliani che dicono, lo dico tra l'altro in questa trasmissione dove c'è una bellissima voce, un'intelligentissima mente di donna siciliana, quanto sento. Uno dice, non lodare la giornata fino a quando non oscura la serata, cioè dire, non lodare la giornata fino a quando non arriva la sera.
E
io
che
dico,
vuol dire?
Voglio dire, questo monte quanto ci costerà? Spero solo almeno che metta pannella...
Lei ha già fatto i conti su quanto ci costerà.
Non so quanto ci costerà, magari sarà un vantaggio. Speriamo.
Spero al Ministro della Giustizia. Spero almeno che metta pannella al Ministro della Giustizia, perché pannella...
Guardi, bravo.
Con le sue battaglie per difesa di...
Mi sembra molto difficile. Mi sembra molto difficile, Salvatore.
Comunque,
poi ognuno ha i suoi desiderata. Grazie a Salvatore. Vabbè. È con noi l'europarlamentare della Lega Nord, Francesco Speroni. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Francesco Enrico Speroni.
Oddio, sì, ogni volta me lo ricordi, benissimo. Allora, Speroni...
c'è delle regole, eh?
Ha sentito prima l'ascoltatore, meglio non votare, dice lui. Meglio che ci siano gli esperti, i tecnici, quelli che...
Ma visto che il mondo sta andando male proprio perché ci sono questi esperti, io non sono per niente...
Non è che il mondo
sono
va male,
sono tutti questi economisti che hanno fatto qui, che hanno fatto là e stanno andando tutto a catafascio, per cui erano esperti quelli della Lehman Brothers, erano esperti quelli di tante altre banche, della National Bank of Scotland, eccetera, eccetera.
Secondo lei Monti? Uomo del nord, peraltro, nato...
nato a Varese, diciamo casualmente,
Padano.
In quanto
Padano.
Di origine nato milanese, nato lì per ragioni belliche, nel senso che la famiglia, come usava allora, era sfollata in posti più tranquilli. Ecco, comunque un padano, va bene, benissimo.
Ammettiamo. E dunque, chi rappresenta secondo lei?
Ma non rappresenta certo il popolo italiano, ecco, è un esperto, quindi è un tecnico. In una democrazia rappresentativa ci si presenta alle elezioni, ci si fa eleggere.
Quanti
per rappresentare.
Se si presentasse?
Ma magari ne piglia pure tanti, ma non l'ha fatto, ecco, questo è il discorso. Perché... è come Napolitano, tutto sommato, perché Napolitano, ricordiamolo, è diventato presidente della Repubblica, ma era senatore a vita.
Sì.
Tant'è vero che a un'elezione, per varie ragioni, non è stato eletto in Parlamento.
Non l'ha eletto nessuno, dice.
Non era stato eletto in Parlamento,
nel
certo.
In passato, sì.
In passato ha avuto un sacco di elezioni, è stato, diciamo, sembra quasi un errore tecnico di chi l'ha candidato mettendo una certa posizione, però Monti di sicuro non si è mai candidato.
Sia Napolitano che Monti, si parla di un governo del presidente, entrambi che guidano in questo momento le redini dell'Italia sono entrambi non eletti.
Non eletti nelle ultime elezioni.
Questo è gravissimo,
sì.
Dice lei.
No, non è gravissimo, ma è diciamo gravissimo. Non è una cosa che a me piace. Ecco, io preferirei qualcuno che si fosse presentato davanti alle elezioni, oppure se proprio questa è una situazione di emergenza com'è, sì. Uno dice, beh, risolvo l'emergenza, faccio qualcosa e poi... presento alle elezioni.
Sarà così,
quello che ha fatto, no.
Ma non è che governerà per
quello, che,
anni,
quello che ha detto prima l'ascoltatore.
Quello che ha fatto Zapatero. Zapatero a un certo sì. punto ha detto andiamo ad elezioni.
È molto
e quello
facile.
Che forse avrebbe voluto fare Berlusconi, ma la Costituzione italiana è diversa da quella spagnola e quindi questa scelta del Presidente del Consiglio di chiedere elezioni anticipate non è possibile.
C'è una trappola di Napolitano, lei dice.
Non è una trappola.
Che
Napolitano.
Cosa è un golpe? Qualcuno ha utilizzato la parola golpe. Per
ecco,
esempio.
Io direi come cultore della Costituzione non sì. userei questa espressione perché Napolitano ha usato gli enormi poteri discrezionali che la Costituzione gli conferisce, cioè Napolitano ha un sacco di potere perché la Costituzione così stabilisce.
Dunque lei non parlerebbe di colpe?
Non posso parlare di colpe perché Napolitano è perfettamente all'interno delle regole costituzionali e democratiche. Poi se queste regole sono troppo larghe e gli lasciano troppo potere, beh, questo qui andiamo a chiederlo a chi la Costituzione l'ha fatta nel 1946-48.
Le piace stare all'opposizione, Speroni?
Ma non è che piace stare all'opposizione.
Dice,
c'è
dice, finalmente siamo all'opposizione. Molti dicono finalmente. Molti
le tiriamo fuori le bandiere, rispolveriamo il Parlamento padano.
Sì, nel senso che stando all'opposizione hai molta più libertà di espressione, di azione, eccetera. No, quello lo facevamo anche...
anche al governo.
Anche al governo.
Questo è buono. Non avete mai avuto limiti.
È una battuta, ma insomma...
No, ma ci sta, ci
abbiamo sempre detto quello che pensavamo. L'azione...
Me la puoi ripetere.
L'azione è di diversa, no, l'azione è diversa,
aspetta,
in maggioranza sei vincolato perché appunto soprattutto in coalizione hai siglato un patto, un accordo e devi rispettare gli accordi.
Adesso possiamo
uno
dire
che non ha degli accordi ancora. È molto più libero.
Adesso
insomma.
Adesso via, secessione, Dio Po.
Ma questo, anche prima. Questo non l'abbiamo detto, in altra
avete
epoca.
Avete rispolerato il Parlamento del Nord.
Del
a che
Nord?
Serve il
ma
Parlamento?
Chi c'era
fino ad oggi
il Parlamento del Nord?
Era una cosa che ormai non si riuniva più.
Ma chi c'era
una
lì?
Sede vuota, totalmente...
Beh, allora il CNEL quando si riunisce chi se ne accorge? È un organo costituzionale. Il fatto che...
No,
sul CNEL c'ha ragione lui.
Sì, non c'è dubbio.
Però
uno è un organo costituzionale, l'altro
allora,
è una fiction.
Noi abbiamo ritenuto opportuno, essendo al governo, evitare contrapposizioni tra il Parlamento nazionale che sosteneva un governo e il Parlamento padano che difende esclusivamente gli interessi del Nord
scusi,
della
però
Padania.
La differenza è che il Parlamento italiano esiste, quello del Nord non esiste proprio in natura, il Parlamento del
allora,
Nord.
Allora, se lo vogliamo come Parlamento riconosciuto internazionalmente dalla Costituzione,
esatto.
No, però... Possiamo benissimo fare un'assemblea e chiamarla come ci pare
ma
piace.
Certo.
Ho capito.
Che
certo,
piaccia o non piaccia
qualcuno.
Ma potete
chiamarla anche Parlamento Bubù. È che è molto più bello. Parlamento del Nord è più bello.
No, a me piace di più Parlamento Padano, quindi ognuno lo chiama
dove andiamo?
Lo
al
chiama
Parlamento
come
Bubù.
Vuole.
Ma benissimo.
Invece non ci vado a quel Parlamento lì, vado al Parlamento Padano.
Ma infatti quel nome
allora,
ecco.
30 secondi, poi mi spiega questa storia del Parlamento Padano, Parlamento del Nord, perché l'avete ritirata fuori? A cosa serve questo Parlamento?
Chi
è rappresentato?
Prima?
Chi è il Presidente?
Allora, il Presidente ancora non è stabilito. Sono stato anch'io, ultimamente è stato Roberto Maroni. Bisogna vedere, è il Parlamento che... raccoglie gli eletti nella Lega
e i ministri,
in Padania.
Cioè anche i ministri,
ma gli eletti
ministri non ce li abbiamo ovviamente perché prima di tutto il ministro non fa parte del Parlamento ma
no,
del
ma
governo.
Se c'è un Parlamento c'è anche un governo, no?
Non è detto, anche perché il Parlamento può essere un'assemblea rappresentativa e basta.
Ah,
di sicuro ci sono degli eletti dal popolo nelle istituzioni.
Ma farete le elezioni per questo Parlamento del Nord oppure è una cosa solo
rappresentativa? Ci furono già nel 97.
Allora, noi abbiamo avuto varie tipologie di Parlamento.
Vabbè, adesso,
quello che ho presieduto io e penso che sarà ancora così.
Lei era il Fini del Parlamento, giusto?
Sì.
Beh, non facciamo paragoni. Un conto è avere il cognome uguale ad Alfano, un conto è essere paragonati a Fini, insomma, ecco. È un po' offensivo. Ecco,
prima lei si offende essere paragonato
ma
a Fini?
Mi offendo anche perché io quando do una parola la rispetto. se io dico mi dimetto al Parlamento Padano, mi dimetto. Fini ha detto che si dimetteva, adesso ha detto che è cambiata la stagione. Sì, tecnicamente sì. È vero, l'ha detto in primavera, adesso siamo in autunno e quindi è cambiata effettivamente la stagione. Ma visto che non siamo meteorologi, ma siamo politici, quando uno dice una cosa, non è che cambiando la stagione o cambiando l'anno, ma cambia anche l'ora e il minuto, a questo punto uno potrebbe dire tutte le cazzate che vuole come Fini e non rispettarle. Allora. Quindi non facciamo certi paragoni, perché ripeto, io lei le parole, io le, sì, perché le parole le mantengo. Dunque, non c'è nessuno Fini, che possa dire
cosa
che
si è
io
dimostrato. Cosa si è dimostrato in questo caso, Fini?
Si è dimostrato un bugiardo, cosa? Uno che non mantiene la parola.
E lei si offende, vabbè. No, se uno la paragona a Fini.
Beh, certo, essere paragonato a uno che non mantiene la parola per me è offensivo.
30 secondi, torno subito perché voglio capire il Parlamento del Nord, se avrà, cioè, ci saranno le elezioni per la Padania?
No,
per il...
siamo già stati eletti nelle istituzioni.
Ma chi ha? Tutti quelli espressi dalle istituzioni sono membri del Parlamento.
Che possono essere sindaci, consiglieri regionali.
Dai, è un'assemblea, la chiamiamo assemblea.
Una cosa.
La no. Si può chiamare come si vuole.
Bu-bu, posso chiamare d'ora in poi il Parlamento?
No,
bu-bu?
Perché?
Assolutamente
bu-bu?
No. Assolutamente
30
no.
Secondi e torniamo.
Cioè, ad esempio, il Parlamento americano non si chiama Parlamento, si chiama Congresso. Ognuno può usare i termini che vuole.
Eccoci, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta qui alla Zanzara. Siamo in diretta da Strasburgo, Parlamento Europeo. Fra poco Monti dovrebbe iniziare una conferenza stampa per illustrare la situazione, ma sembra ormai imminente il varo di un governo che avrà, anche qui sono rumors però sempre più accreditati, Gianni Letta come vice premier e addirittura Giuliano Amato come ministro degli esteri, un super governo con rappresentanze politiche abbastanza autorevoli.
Matusalemme è morto, quindi sono andati no, nel senso che hanno preso tutta gente giovane e soprattutto che è nuova della politica come Giuliano Amato.
Non le piace, che si può dire di Giuliano Amato?
Giuliano Amato mi ha fregato il 6 per 1000 del mio conto corrente nel 1992. Giuliano Amato ha detto di fronte ai senatori, tra cui c'ero io, che non avrebbe svalutato la lira e poi l'ha fatto. Quindi da questo punto di vista non mi piace. Personalmente mi è simpatico, eccetera, però anche lui come Fini è uno che dice le cose e poi non le fa.
Ma ha salvato l'Italia nel 92?
Non lo so se ha salvato l'Italia. Ma ha fregato i soldi dal mio conto corrente.
Lei. La lira valeva quanto la pizza de fango del Camerun.
Lasciamo perdere. Poteva fare altre misure che non fregare i soldi dei conti correnti di chi li aveva risparmiati.
Eravamo fottuti, per dirla come
già, perché adesso invece come siamo allora?
Beh, oggi siamo con le pezze.
Vabbè, allora.
Allora ci vuole qualcuno che ci salvi, visto che la politica non ha fatto nulla.
Così ci fregherà ancora una volta i nostri soldi.
Lei mi sembra contento di stare all'opposizione. Questo è molto contento. Di fronte a Monti, l'uomo delle banche.
Non sono assolutamente contento di questa situazione. Dove vengono messe nel governo persone non elette che non hanno avuto un mandato popolare.
Beh, effettivamente sul fatto che il signor Amato e probabilmente no, Gianni Letta in qualche modo no.
Gianni Letta anche lui non è mai stato eletto e quindi forse era meglio che in questo caso non ci fosse. Cioè, se si deve fare un governo di tecnici, si fasse un governo di tecnici. Giuliano Amato era il vice di Craxi, quindi non è uno che è fuori dalla politica.
No, non c'è dubbio.
Allora non è un tecnico Gianni Letta. Monti si può dire che è un tecnico, ma gli altri sono politici, soprattutto Giuliano Amato.
Ma è un governo per far fuori la Lega, secondo lei?
Fuori la Lega decidono gli elettori se ci devono far fuori.
No, far fuori dal governo la Lega, insomma, resta fuori.
Ci
la
stiamo
Lega.
Fuori, ci mancherebbe pure che andiamo al governo con Giuliano Amato, dai, non facciamo ridere i polli.
Ma perché?
Ma ci mancherebbe.
Lei non
pure.
Non si siederebbe mai vicino a Giuliano Amato.
Io sono stato seduto vicino a Giuliano Amato nella Costituente Europea, tanto per dire, ho collaborato con lui, abbiamo ottenuto anche dei risultati positivi.
Al dottor Sottile.
Ma perché?
Ma che sia sottile o non sottile. Ripeto, al governo Giuliano Amato a me non piace. In altre situazioni, ripeto, ho collaborato con lui proprio nella Costituente. La Costituente è quella di Giscard d'Estaing, tanto per intenderci. Però
le ha fregato i soldi dal conto corrente. Questo
ecco,
si ricorda.
E questo qui me lo ricorderò finché scampo.
Finché campo, sì, se scampo speriamo di... Senta, Speroni, le voglio chiedere una cosa, ma c'è una rottura evidente col PDL dopo questa decisione? Se il PDL entra in un governo con Gianni Letta, no. Il PD e il Terzo Polo con
Fini... Dunque, non mi risulta che Gianni Letta sia iscritto al PDL, quindi era lì come persona competente... Allora, mentre Verdini, mentre Cicchito, eccetera, sono del PDL... Gianni Letta ha ribadito che lui non è mai stato iscritto a nessun partito.
C'è un governo appoggiato dai partiti, PDL, PD, Terzo Polo. Probabilmente domani nascerà questo governo.
A me non piace. Cosa è?
Questo non
sono
c'è dubbio.
Quindi rompe anche un'alleanza.
C'è una rottura col PDL, mi sembra evidente.
O no?
Bisognerà vedere che provvedimenti voterà il PDL. Secondo me è lì la cartina di tornasole per verificare effettivamente se il PDL è stato richiamato da questa unità nazionale, la salvezza, la responsabilità, eccetera, o se fa la vecchia politica democristiano-socialista.
Le pensioni di anzianità non ci sono dubbi, caro Speroni.
È una delle prime cose che devono fare.
Andiamo a vedere quello che succede e soprattutto come i cittadini apprezzeranno l'opera del governo.
Se il PDL dovesse decidere come
Maroni ha appena detto... questa decisione rappresenta una sorta di rottura col PDL.
Di sicuro è una rottura. Poi cosa possa portare questa rottura? Se ad esempio dovessimo uscire dalle alleanze che abbiamo a livello regionale, provinciale, comunale,
è troppo presto questo,
secondo
me può essere possibile, dipende appunto come agirà questo governo e soprattutto come agirà il PDL di fronte a certe proposte.
Che succede? Che fate?
Cos'è sta?
Che cos'è? Il telefonino di Speroni?
È una cosa pazzesca.
Che guardi chi era adesso, per cortesia.
Guardi, era un messaggio, questo è il messaggio.
Stanno ascoltando la messaggio?
Sì, perché sennò non lo sento.
Senti, in questa situazione...
fa bip bip, non lo senti il bip bip e ti perdi il messaggio.
In questa situazione la Padania s'avanza un po' come progetto, cioè in questa situazione...
La Padania non è mai arretrata, abbiamo sempre cercato di sostenerla. Poi ovviamente ci sono state tutte le
difficoltà... No, come progetto statuale, diciamo, s'avanza un po' in questa situazione o arretra, diciamo?
Non penso che questo possa cambiare molto, ripeto, dipende quando ci saranno le elezioni, lì si faranno le verifiche.
No, dico come progetto. Cioè,
il progetto,
cioè,
ripeto,
più va
c'è
male
sempre...
l'Italia, più l'idea, il sogno della Padania si realizza.
Potrebbe anche essere, però non è che noi vogliamo speculare sulle disgrazie altrui. Certo che se fossimo in giro da soli non dovremmo subire tutti i casini che sono successi. Non dimentichiamo che buona parte di questa crisi è nata proprio perché la Padania non è mai stata indipendente.
No, questa è un'analisi che
se fosse
mai
stata
sentito.
La Padania indipendente...
Non saremmo conciati così.
Ma cioè come? Perché dice il peso, del sud, eccetera.
Ci ha trascinato in basso il peso del sud.
Sì, il sud è stato il vero abisso.
Allora pensiamo ai debiti del Lazio, ai debiti della Calabria, agli sprechi della Sicilia, il comune... Sì, però ad esempio altri paesi come la Svizzera non subiscono questa crisi.
Beh, oggi su Corriere della Sera c'è una bella inchiesta in cui se l'Italia fosse la Lombardia risparmierebbe 785 milioni.
Perché siamo abituati a gestirsi meglio.
Ma non possiamo dire che la crisi è così forte, lo spread, le speculazioni, perché abbiamo il Sud. Si può dire sta roba?
Si può dire anche questo, tranquillamente. Se non ci fosse il Sud, noi nella Padania staremmo meglio economicamente.
Va bene.
Cioè, se avessimo fatto una separazione tra nord e sud, noi in Padania avremmo una situazione economica migliore di quella di adesso.
Andiamo a sentire...
Poi chiedete al professor Monti, che è un economista, se è vero o non è vero.
Non credo che il professor Monti condivida questa analisi.
No,
sua.
Se è un economista serio, dal punto di vista economico sto parlando, non dal punto di vista politico.
Mi pare di aver capito che lei questa situazione, sì, però stare all'opposizione... Stare all'opposizione porterà dei vantaggi alla Lega, anche elettorali, mi sembra. Dunque è positiva come cosa.
Ma adesso
sembra,
bisognerà vedere, ripeto, le elezioni sono sempre un'incognita, il popolo decide come gli pare, anche se in questo caso non è stato chiamato.
Un attimo solo, sta iniziando, credo, la conferenza stampa del professor Monti.
Ottimo.
Comunque, o mandate la pubblicità oppure fate iniziare la conferenza stampa.
I violini
fate quello che vi pare.
Alla loro opinione e alle tematiche di cui si occupano. Ho potuto riscontrare in tutti la piena e matura consapevolezza della attuale emergenza. Allo stesso tempo sono rimasto colpito positivamente dal senso di responsabilità e dalla decisa volontà di dare risposte condivise ed efficaci, capaci di gettare le basi per una crescita economica, sociale e civile, stabile e duratura. Devo dire che, in particolare nell'incontro con le numerose parti sociali, mi ha positivamente colpito la disponibilità citata con riferimenti concreti a possibili provvedimenti, fatta da diverse parti, nel senso di dire questa misura, questo eventuale provvedimento non ci entusiasmerebbe, ma nel quadro di un contributo complessivo per la soluzione della crisi potremmo essere disposti a considerarlo. Quindi hanno, come dire, offerto contributi concreti di possibili sacrifici parziali delle parti in vista di un risultato positivo più generale. Sono quindi in grado di assicurarvi che nelle prossime ore metterò a punto con precisione i diversi aspetti di un quadro ormai ben delineato e che domani mattina sarò in grado di rappresentare al Capo dello Stato le conclusioni di questo lavoro. Naturalmente, per rispetto nei confronti del Presidente della Repubblica, non posso anticiparvi i contenuti, ma vorrei confermarvi fin d'ora la mia assoluta serenità e convinzione nelle capacità del nostro Paese di superare questa fase così difficile. E infine desidero esprimere un mio sincero ringraziamento al Presidente del Senato, che in questo Palazzo Giustiniani ha ospitato questo intenso lavoro per la formazione del nuovo governo e che mi ha voluto assicurare una cooperazione cordiale ed estremamente efficace da parte delle sue strutture e delle sue risorse umane straordinarie. Infine, credo che sia l'ultima volta che ci incontriamo qui, ringrazio molto voi per l'attenzione e per la pazienza con cui avete seguito questa gestazione.
Eccoci qui, 800 24 22 minuti.
A Strasburgo. In Italia non sapevo.
Quanti gradi?
3 gradi.
3 gradi.
Ma davvero, ma spero.
Beh, ma anche in Italia più o meno ci sono questi gradi.
No, ma dico, uno fa 2 sedi del Parlamento Europeo. Ne tenga una a Bruxelles.
Ma allora, il governo Monti, e voi parlate di queste cose
sul Mar Rosso,
nel tempo.
No?
Ripeto, quantomeno bisogna farla all'interno dell'Unione Europea.
Ah sì, non sapevo.
Ma lei non si sente un po' inutile ogni tanto qui al Parlamento Europeo?
No,
mi dica la verità.
Diciamo di no. Penso che ognuno di noi qualche volta.
A che serve questo Parlamento Europeo?
Beh, serve a fare le leggi europee, chiamiamole così, se vogliamo essere precisi, i regolamenti e direttive.
E questo trasporto di merci, di uomini tra Bruxelles e Strasburgo?
Questo dipende dal protocollo legato al trattato che non ho fatto io, che ho cercato di modificare insieme a tanti altri, ma che non è modificabile. Ci vuole l'accordo della Francia che finora non c'è stato.
Però questa Europa che parla tanto e fa tanto la morale agli stati e poi c'ha 2 sedi, su via. Questa è un po' una contraddizione in termini.
E come ho detto prima, Napolitano ha fatto il golpe, eccetera.
No, beh, il golpe.
No, io non l'ho detto che l'ha fatto, qualcuno dice ha dei poteri che gli nascono dalla Costituzione. Qui siamo in 2 sedi perché i trattati così prevedono. Bisogna chiederlo a chi ha scritto i trattati perché ha messo le 2 sedi.
Però, mi scusi, adesso torniamo alle cose di casa nostra, ma dopo quello che sta succedendo, la Lega all'opposizione nessuno se lo immaginava, no? Maroni che dice è la rottura col PDL, il governo Monti che nasce, che vede la Lega un po' all'angolo, potrebbero essere presi provvedimenti sui quali la Lega è fortemente contraria,
ottimo,
il federalismo fiscale, chissà cosa succede, eccetera eccetera. L'indipendenza, il vostro sogno, l'indipendenza è più vicina o più lontana? Io questo voglio capire.
Ma non
lei.
Penso che questa situazione cambi le cose. Come è stato detto, per ora è un sogno. Poi i sogni a volte diventano realtà. È difficile, però è consentito sognare, penso, almeno
certo,
questo.
Ma appunto, anche con Monti, anche in questa situazione nuova, non cambiano i termini del problema, lei dice, no?
Tanto no, se questa situazione non cambia molto, ecco, perché bisogna vedere cosa riuscirà a fare Monti.
Intanto Ezio Mauro, nel suo Twitter, ormai tutti ragionano col Twitter, lei lo sa, no?
No,
spero,
no?
Lei non usa.
Sa cos'è il Twitter, lei?
Sì, lo so, ma non lo uso, 140 caratteri.
È quell'uccellino blu?
Il signor Ezio Mauro, direttore di Repubblica, dice che Monti ha scelto tutti i ministri tecnici e che invece De Bortoli, anche lui, a utilizzare Twitter, sostiene che non c'è alcuna certezza dell'ingresso di Amato, molto amato per fare un gioco di parole da Speroni, al governo. Io le voglio chiedere una cosa, Tremonti è la tessera della Lega.
Ah, questo è importante.
Lui ha smentito di averla chiesta, lei gliela darebbe?
Ma diciamo Tremonti è stato sempre molto amico, ma esiterei a definirlo veramente leghista, ecco.
Non è un vero leghista. No, non è un vero,
che
non
dovrebbe
è un vero
fare? Leghista. Che dovrebbe
dunque,
fare?
La tessera non se la merita, non se la meriterebbe.
No, noi ad esempio non abbiamo tessere onorarie, quindi uno dovrebbe militare nella Lega per avere la tessera.
Ma che dovrebbe fare? Dovrebbe bere l'acqua del Po? Che
ma no, diciamo fare? Che dovrebbe iscriversi, chiedere l'iscrizione alla Lega.
Ecco, ma lei gli darebbe questa iscrizione? No.
Beh, bisognerebbe vedere, perché noi abbiamo, non è che come tanti partiti uno arriva lì.
Prendete tutto, insomma.
No, deve fare il sostenitore per un certo periodo, deve dimostrare di militare, di avere le idee, dopo gli
deve
si
fare
può dare
delle
la
prove,
testa.
Insomma, delle...
Ci sono delle prove per cioè, diventare
che prove arriva Cruciani, se arriva Cruciani e dice voglio iscrivermi alla Lega, cosa dite voi?
Beh, già il fatto che sono allora, nato a Roma potrebbe essere
no, cioè, ci sono anche qualcuno che è nato anche più a sud, pensiamo a Brigandì, per dire, che è nato a Messina, ecco, quindi non facciamo queste
signor
discriminazioni.
Brigandì,
ecco. Diciamo che appunto c'è un percorso per diventare soci militanti della Lega. Poi sostenitore lo può fare chiunque, anche semplicemente per posta. Ma...
Quindi Monti, Tremonti si mette in fila e fa
beh, no, 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 non gliela darebbe. Lei ha detto che non
ma
ha.
Non ho detto che non la darebbe. Non sono io che posso dare le tessere. È il direttivo provinciale di ogni singola provincia che può dare
si
la tessera della Lega.
Si mette lì davanti.
No, la chieda, quantomeno la chieda. Non c'è bisogno di mettersi in fila. Uno per... avere la tessera Lega quantomeno da chiederla, non mi risulta che Tremonti l'aveva chiesta.
E Maroni tra l'altro potrebbe togliere il posto a suo
cognato.
Non so se Maroni abbia quelle ambizioni. Maroni
e pare
stato...
che entro venerdì si faccia tutto, ci sarà allora, un nuovo capogruppo alla Camera della Lega,
bisognerà
sarà
vedere
Maroni
il capigruppo
al posto di Leguzzoni.
I capigruppi vanno e vengono, io stesso sono stato capogruppo insieme a Maroni, lui era alla Camera, io al Senato, io stesso ricordo che Bossi a un certo punto ha detto che non dovevo più essere capogruppo, l'ha deciso praticamente in una mattinata. Noi
dunque,
siamo
che lei sappia suo cognato il signor
no intanto il mio genero. Se lui farà il capogruppo non lo farà più il capogruppo, dipende unicamente da Umberto Bossi. Quindi...
Ma ha sentito qualche rumore in famiglia, signor Reguzzoni?
No, non ho sentito assolutamente. Ma, no, ma non è assolutamente preoccupato. Ci mancherebbe che uno della Lega è occupato per un posto, per una poltrona, per
ho capito,
un incarico.
Però Maroni se lo merita oppure dopo il ministro dell'interno potrebbe farne a meno di fare il capogruppo? Secondo lei, Speroni, qui dall'Europa... Che
non è questione di meritarsi, è questione di vedere se... è in grado, siccome l'ha fatto, siccome l'ha già fatto,
sarebbe in grado.
Eravamo capogruppo tutti e due insieme.
Ma che lo fa fare il capogruppo? Ma restavo ministro degli interni. Adesso
ma questo glielo chiedo a
un giovane come Reguzzoni.
Glielo chieda lui se vuole farlo o non vuole farlo.
Ma secondo lei,
secondo me, può benissimo fare il capogruppo perché ha tutte
ma
le qualità.
Ma è il caso che lo faccia?
Farlo.
Oppure Reguzzoni, insomma, è una persona.
Ma perché quello bisogna chiederlo a
Umberto
Bossi.
Perché togliere il posto al signor Reguzzoni?
Ma non è questione di togliere
giovane,
il posto.
Giovane, bello.
Quando ci sono cambiamenti della Lega, non è che si toglie il posto per dispetto a. Semplicemente sono ragioni e opportunità che ripeto valuto Umberto Bossi.
Comunque lei accetta, lei la famiglia Speroni, Reguzzoni, accetta tutto quello che decide Bossi.
Ma non siamo
giusto?
Una famiglia che vabbè, decide,
famiglia,
insomma.
No, accetta tranquillamente tutto quello che viene da Bossi, va tutto bene.
Io l'ho sempre accettato e continuo a far così.
Anche se vi dice di mettere, che so, un'acciuga sopra un gelato alla crema?
Beh, questo è un altro discorso, che Bossi non è così... Non dico stupido, perché non ho mai mangiato l'acciuga sul gelato alla crema. Bossi prende decisioni politiche, non gastronomiche.
grazie a Speroni.
Grazie a Francesco.
Francesco Enrico Speroni, d'accordo. Pubblicità, poi torniamo da qui.
Altro intanto, grandissimo ospite
intanto,
questa sera.
Intanto, Monti ha detto che è stata offerta alle parti sociali una disponibilità a concreti sacrifici. Ancora dichiarazioni su Letta, su cui ci sono pareri discordanti, ma insomma stiamo discutendo, vi rendete conto? Invece di grandi progetti, di grandi idee, di grandi cose, stiamo discutendo dell'ingresso di Gianni Letta o no al governo.
Di Giuliano Amato, ma di che parliamo?
La signora Finocchiaro dice Letta, no veti, ma discontinuità, che non si capisce niente. Sono continuati, sono ripresi questi riti.
No, aspettare domani.
Mi dica che spettacolo è? Speroni, che spettacolo è?
Ma diciamo, è più che altro una cosa giornalistica, nel senso che ogni volta che c'è da fare un governo...
Mi dà una definizione di spettacolo. Che spettacolo
sua,
è?
Sferzante.
Gianni Letta, Amato,
non è uno spettacolo. Mi sembra che in questo caso la cosa corretta è aspettare quando
Vabbè,
il presidente incaricato...
Non faccia anche lei.
No,
adesso...
ma fanno tutti così.
È uno spettacolo,
diciamo...
a Matusalemme. Che spettacolo è? Da uno spettacolo di.
No, ripeto, se ci fosse veramente amato al governo, non sarebbe un bello spettacolo. Non parlo dal punto di vista estetico, per carità, ma da quello politico. Il fatto che si facciano i nomi, visto che i nomi li fanno soprattutto i giornalisti, vabbè, fa parte un po' del gioco. Uno qualcosa deve scrivere sui giornali e dire qualcosa in televisione, ma
sono frutto di informazioni, di indiscrezioni.
No, non penso, non penso assolutamente, perché in questo caso si è mostrato molto.
Se si discute di Amato e Letta, è evidente che c'è qualcosa, altrimenti i giornali non è che si inventano le cose.
Ogni volta si inventa, ogni volta c'è.
Ma non è che mettono il nome Bubù, però spero.
Ma questo nome Bubù piacerà, ma no, è fissato.
Grazie, Speroni, pubblicità, pubblicità. Eccoci qua la Zanzara, 800 24 0024, qui da Strasburgo, il presidente del Consiglio incaricato Mario Monti. Avete sentito, abbiamo mandato tutto in diretta, caro Parenzo, un brevissimo intervento per dire che che è sereno, che il paese ce la farà, domani sarà al colle con la lista dei ministri, e intanto partono naturalmente tutte le indiscrezioni.
Però
e tutte le voci.
No?
Letta, perché da che ci
metti i violini, sotto, metti i violini
sotto. Ma no, i violini sono quelli che fanno i giornali di Monti, che lo dipingono come una sorta di salvatore della patria. Abbiamo visto oggi, letto due pagine su Repubblica in cui c'è una sorta di elogio, come fosse. Leggi qualche altro pezzo sulla moglie. Sulla
senza
moglie
violini,
non hai letto.
Senza i violini non li leggo.
Mandate i violini per un attimo. I violini, perché c'è stata la grandissima sviolinata di Repubblica.
Vittorio.
Non solo di Repubblica. Ma perché Vittorio Sermonti? Vittorio... David Parenzo legge l'elogio fatto da molti giornali. Abbiamo preso Repubblica di Monti come se fosse un
Vittorio
personaggio.
Vittorio Sermonti legge
Vittorio Sermonti
la biografia
violini,
della
violini.
Signora Monti.
Violini.
Elsa Antonioli, che lo scorso 26 ottobre ha compiuto 67 anni, ha l'eleganza della signora borghese in pace con l'età. Nessun ritocco chirurgico, trucco leggero, pettinatura gonfia, delicatamente vintage, occhiali da vista retro con montatura dorata. Una predilezione per i pantaloni, stilisti di riferimento Giorgio Armani, e per le grandi occasioni la Curiel, che da sempre, per tradizione, veste le solide dame dell'alta borghesia milanese. Schiva cultrice dell'understatement, è sempre elegantissima.
È una cosa pazzesca, diciamo la verità. Sono scatenati i giornali nel dipingere
Vittorio Sermonti.
Ma perché Vittorio Sermonti? È David Parenzo che legge. È con noi Magdi Cristiano Allam.
Eccolo,
buonasera.
Buonasera. In mezzo ai due ladroni.
Senta, signor Allam, ma io non ho capito bene.
Cristiano in mezzo ai due ladroni.
Perché siamo ladroni noi?
Ma no, fatto per
sì, una battuta, dici, una battuta.
Dici tante stronzate tu, adesso ne dico una io.
Allora, voglio... Voglio chiedere
scusa per la parola tante.
Perché non ho ben capito, però. Allora, lei è europarlamentare, ma di cosa? Questo rappresenta se stesso adesso in questo momento.
È stato eletto con
l'UDC, giusto?
Io ero capolista dell'UDC nel nord-ovest.
Stava con Casini.
Come indipendente. No, come indipendente.
Però era con Casini, insomma, diciamo la verità.
No, mai fatto parte dell'UDC.
Però
ero indipendente.
Cioè, mai avuto la tessera.
Mai avuto la tessera.
Però è stato eletto con Casini. Insomma, con Casini avrà parlato prima di essere eletto indipendente, no?
Sì.
Capolista con l'UDC. Poi che è successo?
No, allora... Non sono mai stato dell'UDC, ho partecipato come indipendente.
Nelle liste dell'UDC.
Esatto. Ho un movimento, esatto, ho un mio movimento politico che si chiama Io Amo l'Italia.
Benissimo, questo lo sapete.
Quindi sono nel PPE, Partito Popolare Europeo, come rappresentante di Io Amo l'Italia.
Però ormai è lontano dall'UDC, diciamo, come posizione politica.
Anni luce. No, sono mai stato nell'UDC.
No, d'accordo, nell'UDC in cui è stato eletto però. Cioè non è che uno viene ospite in una lista senza condividere qualcosa, mi pare difficile. No,
non ho mai condiviso nulla. Ho soltanto partecipato su richiesta di Pier Ferdinando Casini nella lista dell'UDC come indipendente.
Senza condividere nulla dell'UDC.
No, come dire,
cioè poteva farsi ospitare anche nei radicali.
No, quello no. Diciamo, ho avuto questa richiesta e ho ritenuto che potessero esserci diciamo delle sintonie, proprio perché non sarebbe stata la stessa cosa aderire ad esempio nella lista dell'Italia dei Valori o nella lista
esatto. Però lei ha detto prima non condivido nulla.
No, non, come dire, non faccio parte dell'UDC, non quindi fa parte. Non condivido quella che è la realtà dell'UDC, tanto è vero che ho un mio movimento politico indipendente.
Benissimo, e poi a un certo punto si è avvicinato, a un certo punto è stato sempre, non è stato mai lontano, ma comunque si è avvicinato di più al centrodestra, come dire, che vedeva l'UDC all'opposizione. Adesso c'è stato un grande rivolgimento politico, però questo è stato perché lei poi ha fatto campagna elettorale anche a Milano e in altre città italiane sostenendo sindaci di centrodestra, o sbaglio?
Allora, il mio riferimento sono gli elettori del centrodestra, quindi gli italiani moderati, gli italiani pragmatici che fanno riferimento politicamente ai soggetti politici del centrodestra, ma il mio riferimento non sono i soggetti politici. Non ho mai avuto né la tessera del PDL, né lo mai chiesta, né intendo chiederla, nemmeno della Lega Nord. Però in un contesto in cui sarebbe stato difficile, se non velleitario, proporsi autonomamente come candidato sindaco, ho ritenuto opportuno, sbagliando, perché poi il risultato è stato, come dire, punitivo di questa scelta, a Milano di sostenere il candidato sindaco comune del centrodestra. Cioè, è un errore che non ripeterei.
Poi c'era Moratti e l'ha delusa profondamente.
I risultati hanno evidenziato che c'è stato un tracollo di Silvio Berlusconi, che ha dimezzato il suo consenso, e una disaffezione dei milanesi nei confronti del centrodestra milanese, nei confronti della Moratti, molti dei quali non sono andati proprio a votare.
Dico, se l'avessi capito prima, col cavolo che
avevo presentato fatto con Moratti,
diciamo, col senno del poi si possono dire tante
cose. Ecco. Traffico, torniamo subito, 800 24 00 24, perché vogliamo chiedere ad Allam perché è così, almeno ho letto, scatenato, perché è contro l'ipotesi di Monti Premier, rappresentante di cosa. Poi ultimamente si è presentato anche, come non so in che veste, al movimento del nostro amico ospite qui alla Zanzara, Maurizio Zamparini.
Presidente del Palermo Calcio.
Sì,
certo.
Presidente del Palermo Calcio. Via. Siamo qui 800 24 00 24.
Allora, Strasburgo con tre gradi.
Qualche ascoltatore, poi torniamo con Magdi Alam. Giovanni da Roma, buonasera.
Buonasera. Magdi Alam, che è ospite in studio.
Sì, dica.
Non è che è al telefono. In studio.
Sì, sono stato. Sono un paio d'ore. Quindi, guarda.
Giovanni, allora, dica quello che vuole, in libertà, ci insulti pure, siamo vaccinati.
Ti amo tantissimo.
Sì, però la sento male, avvicini di più la cornetta o il telefonino o qualcosa.
Aspetti un attimo.
Pronto? Sì, meglio, insomma, per modo di dire, vada, provi.
Vabbè. Niente.
No, la sento male, guardi, la sento male, la richiamiamo. Luca da Milano, buonasera.
Sì, pronto?
Sì, dica.
Dunque, io vorrei dire, dica, cosa farei io fossi Berlusconi.
Sì, dica.
Io fossi Berlusconi in una stanza, mi guarderei tutte le videocassette degli ultimi mesi, gli errori che avrei fatto, toglierei tutto il ciarpame, che sono la Sant'Anchessa, Lusti e via dicendo. Dopodiché metterei un Alfano al capo del PDL. Intanto lascerei che la sinistra si scanni nel periodo del Monti. Dopodiché io andrei a elezioni con un mio movimento, farei in modo che PDL si alleasse con Fini, riprendesse l'accordo con la Lega, e dopo non farei Presidente del Consiglio, ma farei Berlusconi il ministro dell'economia.
Vabbè, no, Luca, mi sembra fantapolitica, la ringrazio. Domenico da Roma, buonasera.
Sì, buonasera.
Domenico, dica.
Gian Domenico.
Gian Domenico, va bene lo stesso.
Guardi, io volevo semplicemente osservare questo dibattito sul governo Monti. Credo che sia privo del contesto reale della situazione.
Quale dibattito? Su che cosa, scusi?
Dibattito sulla formazione del governo Monti, sull'ingresso di Letta in questo governo, di Amato. Insomma, non si tiene conto del fatto che c'è una situazione di emergenza assoluta sui mercati finanziari, che volenti o nolenti sono i mercati che ci pagano.
Ma non è che la politica può essere annullata e bisogna fare tutto in due giorni. Già si sta facendo molto velocemente, i partiti dicono delle cose, ci sono degli equilibri, per carità. Io credevo che l'urgenza affrettasse la formazione del governo, invece abbiamo assistito prima alle consultazioni in cui sono apparsi partiti, partitini e chi più ne ha più ne metta. Dopodiché adesso si sta trattando dell'ingresso di personalità importanti, i partiti vogliono dire la loro, insomma, poi certo. La sostanza, la ciccia deve ancora venire, che sono poi i provvedimenti che prenderà Monti,
E questo fa parte di un normalissimo dibattito democratico che io capisco perfettamente. Quello che non si capisce è sentire persone dell'Italia dei Valori, come una vostra ospite oggi in tarda serata, oppure come la Lega Nord, prendere delle posizioni che sono assurde. Vorrei ricordare alla Lega Nord e a
non è
Peroni
che se uno non entra al governo significa che è un criminale, abbia pazienza.
No, per carità, ma bisognerebbe ricordare alla Lega Nord che hanno appoggiato per anni un Gianni Letta all'interno di questo governo, il quale al pari di Monti
non
è un membro della
Gianni, non è che hanno appoggiato Gianni Letta. Gianni Letta era il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, non è che hanno,
anche Gianni Letta
erano d'accordo
con il
PDL, che adesso invece appoggia un altro. Sì, no, ma ho capito, ma non è che c'è l'opposizione a Letta, c'è l'opposizione alla formazione di un governo.
A questo tipo di governo,
tipo di
con
governo.
Questi obiettivi.
Allora, signora Lama, Berlusconi fa un errore ad appoggiare il governo Monti?
Ma sicuramente su un piano di rispetto della democrazia sostanziale è una contraddizione in termini.
Cioè?
Perché Berlusconi è stato eletto dagli italiani, il governo Monti viene calato dall'alto
e da chi?
Dai poteri finanziari forti, con delle procedure che sono discutibili. Noi oggi ritroviamo.
Da golpe, cioè, chi sono lei l'ha scritto su Il Giornale. Chi sono i golpisti? Facciamo i nomi dei golpisti. La BCE.
Io l'ho definito un colpo di stato finanziario, così come è quello che è accaduto in Grecia, dove è stato messo al potere l'ex presidente della Banca Centrale Europea ed ex governatore della Banca Centrale Greca. Scalzando dal potere chi i greci avevano legittimamente e democraticamente eletto.
Che avevano fallito però. Come? Avevano fallito politicamente quelle persone lì, come ha fallito il governo in Italia, evidentemente, se non sono riusciti a tenere la situazione.
Bisogna intendersi su che cosa si intende per fallimento, perché se il fallimento significa non riuscire a contenere l'indebitamento pubblico rispetto al PIL, se il fallimento significa l'aumento dello spread, di fallimento finanziario si tratta, e dobbiamo capire chi sono i responsabili di queste manovre speculative finanziarie.
I nomi dei golpisti, allora, la BCE,
un golpe finanziario
da tre persone.
Monti è che ruolo ha in questo golpe finanziario? Allora, è l'uomo di paglia,
è l'utilizzatore finale?
Monti è sicuramente una persona ben accetta alla Banca Centrale Europea, alla Commissione Europea, al Fondo Monetario Internazionale,
e poi mettiamo
esattamente,
e al
che
capo
sono
dello
delle
Stato
istituzioni
anche.
Come?
E anche al capo dello Stato.
Capo dello Stato.
Cioè, i cinque golpisti sono questi.
Allora,
quindi.
Sto parlando di istituzioni e di logiche.
Sì.
Allora, qual è il nostro problema oggi? Il nostro problema è che abbiamo un debito pubblico che cresce a dismisura, abbiamo uno spread che fa indebitare lo Stato sempre di più. Tutte queste manovre sono manovre speculative che non hanno un rapporto con l'economia reale del paese. Cioè, i fondamentali dell'Italia sono sani.
Sì,
che non va è la dimensione finanziaria, opera in un ambito speculativo.
Benissimo, signora Lama, la cosa che le voglio chiedere, il governo Monti, cioè il signor Monti, dunque è espressione, lei dice, non del voto popolare, non della gente, ma di questi oscuri poteri oscuri, di una sorta di lobby finanziaria. Cioè, è un grave pericolo per l'Italia una cosa del genere, secondo lei?
È un pericolo per la nostra democrazia.
Siamo in mani straniere. Siamo in mani straniere.
Siamo nelle mani della speculazione finanziaria globalizzata.
Ma per esempio Goldman Sachs chi rappresenta secondo lei? Siccome Monti credo che faccia parte, oggi c'era scritto, del
board, forse ha fatto parte.
Esatto. Parliamo di una realtà finanziaria e globalizzata che oggi, e lo stiamo toccando con mano, è in grado di cambiare dei governi democraticamente eletti e che rappresentano la sovranità popolare. Quindi io credo che sia arrivato il momento di riflettere sia sulla nostra adesione all'euro, sia la nostra adesione a questa Europa che è appiattita sull'euro,
e
di recuperare la nostra sovranità monetaria per riscattare la nostra sovranità popolare.
Ma lei con Zamparini, dato che con il suo passato, che ci fa con il signor Zamparini?
Il presidente Palermo Calcio,
simpaticissimo,
con uno stile leggermente
diverso
dal suo
Magni
Cristiano Allan.
No, io sono stato invitato ad una manifestazione in cui ho voluto conoscere una fetta di italiani che sono vessati da Equitalia.
Da Equitalia, sì.
Da Equitalia.
Cioè lei potrebbe far parte di questo movimento per la gente di Zamparini? Potrebbe aderire? No, potrebbe allearvi?
No, io ho un mio movimento politico, come ho già ricordato. Sì. Esatto. E sono interessato a conoscere i problemi reali degli italiani.
Dunque, non c'è un accordo che potete fare, dal punto di vista di movimenti, tra lei e Zamparini. Magdi Allam insieme a Zamparini. Sarebbe
curioso, divertente.
Allora, io credo che la politica debba occuparsi dei problemi concreti degli italiani.
È chiaro. E
questi sono 6 milioni di italiani che hanno problemi seri con Equitalia, che non dormono la notte perché la loro casa...
E lei vuole farsene carico, è d'accordo.
Voglio quantomeno conoscere e vorrei dare il mio contributo affinché la dignità di queste persone sia restituita.
Ma tra lei e Zamparini c'è feeling o no?
Zamparini l'ho visto per la prima volta domenica scorsa. Mi sembra che sia una persona, come dire, attenta e sensibile ai problemi degli italiani, ai problemi reali degli italiani.
Dunque ha un futuro politico, secondo me, può avere un futuro politico.
Questo lo dovrà decidere lui.
Ma Berlusconi, insomma, in pochi secondi poi abbiamo la borsa, quindi il rush finale con lei, ma... Mi dica qualcosa a Berlusconi. Caro Silvio, commetti un errore, non appoggiare Monti, ormai è fatta, per carità, non cambierà, però dica qualcosa se lei considera in maniera così negativa Monti.
Sì, ma io credo che...
Lettera a Berlusconi.
Che Berlusconi sia opportuno che si faccia da parte, che si prenda... Esattamente.
Vada dove?
Che prenda atto...
Per
quello che riguarda l'impegno politico.
Ah, basta politica.
Ha avuto 17 anni in cui ha avuto, soprattutto con quest'ultimo governo eletto nel 2008, una maggioranza parlamentare così come non si era mai vista. Non è riuscito a portare avanti quelle che sono delle riforme promesse in tantissimi anni, quindi credo che sia arrivato il momento di prendere atto del suo insuccesso e di lasciare il posto per quello che riguarda la guida di questo fronte del centrodestra a qualcun altro.
Attenzione che al giornale le tagliano il contratto qui.
Sono liberali.
Qui fanno presto. E signor Stallusti, mi raccomando.
Noi vogliamo che Magdi Cristiano Ala continui a scrivere per il giornale. Quanto le danno al giornale?
Fare
i conti in tasca alla gente.
Abbi pazienza, che c'entra. No, tra poco
garantiamo che non...
Berlusconi si deve fare da parte.
E Cristiano Ala deve continuare a scrivere sul giornale.
Ai giardinetti?
Come?
Berlusconi, ai giardinetti, con i nipoti.
Deciderà lui liberamente.
Ma dove lo vedrebbe? Dove lo vedrebbe?
Però mai più parlare di politica. Sì, sì. Mai più parlare di politica.
Ma Berlusconi ha 75 anni, ha tanti interessi nella vita, anche familiari, anche affettivi, anche culturali. Sì. Quindi credo che, come dire,
non gli mancheranno le cose da fare. Borsa tra poco. Eccoci qui di nuovo per la volata finale della Zanzara. Siamo qui a Strasburgo, 800 24 00 24,
con
Magdi Cristiano Allam,
già vice direttore del Corriere della Sera, deputato editorialista del giornale,
indipendente nelle liste dell'UDC.
Io amo l'Italia,
però condivide poco dell'UDC, così ci ha detto. Io amo l'Italia. Oggi
non
chi
amo
si
Monti.
Sente più vicino,
ecco,
non ama Monti, questo non c'è dubbio. Mentre ama l'Italia ma non Monti, va bene questa cosa? Io amo l'Italia ma non Monti. Monti. È una sintesi corretta?
Però ha fatto anche ridere.
No, è corretta. Amo.
Cioè, è italiano Monti, secondo lei? È veramente italiano? Ma... Lei, per esempio, ha un nome che non sembra italiano, mentre Mario Monti è veresì italiano. Ma è più italiano lei o Monti?
Questo è bello.
Ma dipende da che cosa si intende per essere italiano. Ecco, io amo profondamente gli italiani, come,
e Monti
così
li ama?
Come dice. Ma io non voglio mettere in discussione il fatto che Monti ami gli italiani. Dico soltanto
che rappresenta qualcos'altro.
Che rappresenta qualcos'altro e che non c'è da attendersi nulla di buono.
Ma è come se una potenza straniera ci avesse invaso, cioè usiamo questa metafora. Lei ha usato la metafora del golpe finanziario.
Esatto.
Cioè, con Monti è come se fossero arrivati gli invasori stranieri?
Oggi i colpi di Stato si fanno attraverso la finanza, anziché attraverso i militari.
Quindi siamo sotto occupazione.
siamo sicuri.
Radio Londra! Facciamo Radio Londra.
Sicuramente sotto tutela, e questo è un dato ufficiale, da parte del Fondo Monetario Internazionale, da parte della Banca Centrale Europea, e questo è un dato ufficiale. L'essere sotto tutela è un qualcosa che significa che la nostra sovranità è limitata. E io credo che sia arrivato il momento in cui noi dobbiamo riscattare la nostra sovranità.
Cioè uscire dall'euro.
Monetaria e popolare, e nazionale.
Una sorta di autarchia lei vorrebbe... Una sorta di autarchia, se usciamo dall'euro un po', no? Diventiamo un po' autarchi.
No, no,
no, stavamo benissimo con la lira.
Stavamo benissimo con la lira.
Cioè, se noi mettiamo a confronto...
Sarebbe un disastro spaventoso. No, se noi... Lo dicono tutti gli economisti mondiali, sarebbe un disastro spaventoso.
Anche evidentemente sono degli economisti che rispondono ad una certa parte. Allora io indico dei dati oggettivi, tre parametri. Sì. La qualità della vita... Sì. La disoccupazione e il livello delle esportazioni.
Cioè stavamo meglio con la lira.
Nel 2000 questi tre parametri erano nettamente superiori a quelli odierni. Stavamo meglio con la lira. Questo è un dato oggettivo.
Allora Enrico Lucci recentemente ha rincorso Mag di Cristiano.
Quando?
Allam. Beh, qualche settimana fa, immagino, no, al convegno dei giovani.
Terribile Lucci delle Iene.
Sentiamo un piccolo estratto, già ride, finalmente ride Mag di Cristiano
Lucci,
Allam.
Lucci.
Sentiamo.
In prima linea davanti al Quisisana ricevo il mio amico Magdi Cristiano Allam.
Ciao Magdi.
Che qualsiasi cosa faccia ci scrive un libro.
Tu sei stato musulmano, poi sei diventato cristiano, no? Hai fatto un libro. Ma perché non diventi mo' induista? Così lo sai quanti altri libri fai? Ma sai quanto vendi? Che ne pensi di questo progetto?
Auguri per il tuo lavoro.
Era circa 3 anni fa.
E l'hanno rimandata di recente, tra l'altro, non so perché.
Auguri per il tuo lavoro!
Freddissimo, auguri per il tuo lavoro. Davanti al mitico Lucci. Allora, però mi venga un po' di più a sto Parlamento europeo. Non posso vedere queste classifiche delle presenze, caro Allam.
Che è successo?
Ce l'ho qua davanti, 727esimo su 733 nella classifica complessiva.
È
una cosa pazzesca. Ma posso... come mai? 57%.
Ma perché lui ama l'Italia ma non ama l'Europa, te l'ha detto.
Posso precisare.
È sbagliato, allora, corretto.
No.
C'ho
però
qua tutte le presenze, eccole qua.
No. Le presenze.
Alle votazioni,
No, alle presenze vengono fatte non alle votazioni, ma alla partecipazione alla commissione di cui si è membri effettivi.
Vabbè, lei viene poco, l'ha detto anche. Lei viene
nel modo più assoluto.
Se sono falsi sti dati.
No, allora è successo.
Presenza al voto in plenaria, periodo settembre 2009, settembre 2011. Lei ha il 59,02, che è più basso tra quelli della
PPE. Posso dare anche la spiegazione.
Che spiegazione?
Sono stato 2 mesi assenti durante la campagna elettorale in Basilicata, dove ho concorso. Certo, perché se stai via 2 mesi.
Obbligo partecipare alla campagna elettorale.
No, io ero candidato alla presidenza della regione Basilicata.
Però uno se fa il parlamentare europeo non è che poi si candida e dice no, siccome sono stato candidato allora è giustificato che non sia presente.
È una scelta che ho fatto, così come sono stato lontano dal Parlamento europeo 1 mese durante la campagna elettorale per le amministrative a Milano.
Lei non si vergogna di essere tra i più assenteisti nel Partito Popolare Europeo, non si vergogna di questo. Dice che è normale perché la sua attività principale è perché non crede all'Europa. Perché non crede all'Europa?
No, io non credo a questo. Questa Europa che è appiattita sull'euro e che è come dire concepisce se stessa come un produttore di materialità. Esattamente, è una macchina, è un colosso di materialità che attinge dal PIL dei paesi membri e ridistribuisce sotto forma di bandi.
Cioè lei dice è un'entità economica soprattutto, e non
essenzialmente, ma
non si occupa dell'uomo.
È un'Europa priva di un'anima, senza un'anima.
Perché non si dimette allora dal Parlamento europeo?
No, allora io sono stato
eletto.
Lei
non crede in questa Europa, non ci sta quasi mai, adesso riduco e sintetizzo in maniera un po' volgare.
La critica,
e si dimetta.
No, allora io sono stato eletto dagli italiani al Parlamento europeo e mi sto impegnando per contribuire affinché questa Europa abbia un'anima e lo sto facendo dall'istituzione che è l'unica che comprende dei deputati eletti.
Mi sembra un'impresa titanica contribuire a che l'Europa abbia un'anima. È un'ambizione, importante, un'ambizione anche,
No, no, è difficile, è una cosa, no?
È una cosa un po' complicata.
Titanico,
comunque lei poco tempo fa, poche settimane fa, anzi sei mesi fa, rispose in questo modo ad una televisione che le chiese su qualcosa sullo stipendio, no? Poi ci sono state polemiche su questo, un articolo di Libero. Disse, io non mi dimetto perché in fin dei conti questo, mi serve, questo stipendio mi serve per campare, così disse. Mi sembra, l'interpretazione fu questa.
No,
sentiamo.
No, no, allora io...
Aspetta, sentiamo prima.
Non è un qualcosa di cui mi vergogno di essere tra i più assenteisti nel Parlamento europeo, è un'esperienza che sto facendo, non ho la minima intenzione di ricandidarmi. Io non mi riconosco in questa Europa, un'Europa che è un colosso di materialità senza anima, un'Europa che si vergogna delle proprie radici giudaico-cristiane.
Ma rimane parlamentare europeo in ogni caso?
Lo sono, è come dire, è il mestiere che mi permette di mangiare, quindi continuo a farlo sicuramente.
Anche questo lei se la poteva un po' evitare, questa
beata sincerità.
No, da un certo punto di vista è sincero.
Magno, vengo qua, Magno.
No,
adesso non la volgarizzi così.
È come dire, è il mio lavoro.
Io svolgo questo lavoro, cerco di farlo nel migliore dei modi, anche se legittimamente non mi identifico in questa Europa.
E viene poco.
Non è vero che vengo
meno
poco.
Degli altri.
No, partecipo meno a, come dire, a delle attività che non mi interessano.
Come partecipo meno a attività che non
è obiezione di coscienza, si chiama.
No, lei dice... alle votazioni ci sono. Il problema, l'ho detto prima, riguarda delle fasi in cui sono stato impegnato elettoralmente. In Italia.
Comunque lei non importa, cioè, alla fine non si sente in difetto per questo, no? Per non partecipare molto.
C'è una scelta specifica.
Ha detto prima, per il suo assenteismo, non si sente in difetto.
Non è un assenteismo.
Cioè non si vergogna un po' di questo.
Allora, intendiamoci. Allora, io sono una persona che lavora tutti i giorni, dalle 6 del mattino all'una di notte.
Non c'è dubbio.
Quindi sono seriamente impegnato a fare tutto ciò che per me è importante nella vita e cerco di fare all'interno del Parlamento europeo quello che secondo me è importante fare e non faccio quello che ritengo che invece non lo sia.
Ah, vabbè,
cioè la perdita di tempo di riunioni, però, assemblee, voti inutili.
Cos'è una perdita di tempo?
Voti inutili su,
cos'è una perdita di tempo?
Un voto inutile su una cosa che lei dice che se ne cioè una cosa che è inutile.
Diciamo, seleziono le attività che secondo me mi consentono di contribuire alla causa in cui credo e che riassumo nell'espressione contribuire a dare un'anima all'Europa, far sì che l'Europa possa fondarsi su dei valori e su un'identità certa e non soltanto sull'euro.
Scusi, Berlusconi, oggi una signora che si chiama Iva Zanicchi, la conosce?
Certamente.
Ha detto una cosa molto interessante.
Ah, sentiamo.
Ti puoi portare a letto anche una capra, ma deve belare solo in camera. Guai se va a belare in giro. Parlando di alcune candidature che ci sono state.
Deve bellare
questa frase della signora Zanicchi? Cioè, anche qui al Parlamento europeo ha candidato... Insomma, abbiamo capito, no?
Beh, non commento.
Come non commento?
No, non ho capito questa roba qui... No, lei dice non commento...
Ho capito, ma ha commesso anche questi errori, diciamo, di moralità Berlusconi dal suo punto
ti
di vista.
Ti puoi portare a letto
lei
anche
dice,
una camera,
deve
ma
finire...
deve belare solo in camera.
Beh, sì.
Guai se va a belare insomma. In giro.
Allora, io credo che sia oggi necessario riformare la legge elettorale.
Beh, come di Berlusconi.
Esatto.
Però.
No, allora, è un problema generale, perché noi abbiamo un Parlamento
insomma, lei,
che non è espressione... che non è espressione
da Berlusconi. È stato un errore o no?
Sicuramente è stato un errore, ma in un contesto in cui se non sono gli italiani ad eleggere i loro candidati, il risultato è questo.
Grazie
Magdi
Cristiano Allam, a presto. Eccoci, volata finale della Zanzara 20:49, 800 24 00 24.
Strasburgo.
Gennaro da Caserta, buonasera signor Gennaro.
Caserta farà più caldo.
Buonasera.
Sì, ma non è un problema il fatto che facciamo 3 gradi qui, non è un problema.
Non è un problema perché tu hai la maglietta della salute sotto.
Vabbè, io non ho la maglietta della salute.
Sì, veramente. La porti sempre.
No, assolutamente. Gennaro, dica.
Sì, no, niente, volevo dirvi... No, una piccola provocazione così, ma non in senso offensivo.
Sì, qual è la
no?
provocazione?
Che vedrei bene anche voi nel governo attuale. specialmente Parenzo con un costume di destra.
No, no, il governo no, per carità.
No, lo vedo, sai perché? Perché Parenzo cerca di apparire un po' comunista, no? Con i suoi discorsi così a destra e a sinistra quando insomma. Però
il discorso sono a destra o sono a sinistra?
Comunque
non è un po' così.
Però poi usa quei discorsi comunisti solo per coprire la sua vena di destra, io penso che sia così.
Ma lei pensi quel che vuole, io penso con la mia testa, poi lei mi mette l'etichetta che vuole. Ma se permette non mi faccio mettere il cappello in testa da lei.
Le posso dire una cosa?
Dica tutto, amico mio.
Ma no, senta, io dico, lei parecchie volte ha pronunciato che questo governo è stato fallimentare, giusto?
Lo ha detto. Totalmente.
Però
totalmente,
c'è un consenso popolare, si ricordi bene che i falliti si dividono in due categorie, ci sono quei falliti che praticamente operano perché e sbagliano nell'operare e falliscono, e ci sono quelli lì che non operano, parlano, pensano, e quelli pure sono falliti, o no? Perché non hanno operato.
Gennaro, la ringrazio per questa dissertazione.
Non ho capito.
No, ma la seguo, cioè sono quelli che chiacchierano e basta, invece quelli che fanno e poi falliscono, su questo siamo d'accordo. Marco, sempre da Napoli, Campania. Marco, dica.
Buonasera, dica. Cruciani, buonasera Parenzo.
Sì,
allora,
vada.
Volevo intervenire sul discorso della pacificazione anche con Berlusconi, e rifacendomi a quello che ha detto la Sonia Alfano, mi pare di aver sentito precedentemente. Però, insomma, sono stato qui in attesa tanto tempo, ho avuto l'opportunità di sentire qualcosa di Magdi Allam. Allora, qualcosa, per esempio, le procedure discutibili, lui ha parlato.
Eravamo d'ambulanza? Eravamo intervento d'ambulanza, secondo lei?
Cioè, quando sento parlare di procedure discutibili che portano a questo governo, insomma, ci vuole l'ambulanza per Magdi Allam, perché mi pare che, a parte l'assenteismo, evidentemente, cioè, non studia tanto, perché la Costituzione non dice questo. Cioè, le procedure sono quelle costituzionali. Cioè, mi sembra che l'articolo 92 dica che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi ministri. Non vedo.
Ma sì, ma quando si utilizza la parola golpe finanziario, non è che si vuole dire che si è violata la Costituzione. Credo che sia golpe finanziario, cioè un governo non voluto dagli italiani, ma deciso da chissà quali poteri oscuri. Non ci credo mai a questi poteri oscuri. La ringrazio, Marco. Andiamo a Roma. Giovanni, buonasera.
Ci sono,
dica. Giovanni, sì, sta mangiando?
Ciao, sì, a posto.
Che sta mangiando? Scusi, io sono sempre curioso perché.
No, stavo mangiando una tartina, ma in attesa, perché sono in attesa da 2 ore, quindi.
Una tartina con cosa?
Con cosa
ci faccio
col salmone, col salmone, col
salmone
tartufo,
Mie amiche ucraine.
Amiche ucraine portano tartina a radioascoltatore.
Cioè, scusi, come amiche ucraine? Giovanni, dove si trova lei? No, non mi sto eccitando, voglio sapere. Siccome ci sono delle amiche ucraine che mi hanno fatto delle tartine, vorrei capire. Giovanni, abbia pazienza.
Le ucraine sono donne meravigliose.
No, per carità, nessuno di noi lo mette in dubbio. Vabbè, dunque.
Però non ci ha telefonato per questo, immagino, no? Alla radio del Sole 24
Ore. Che ho chiesto al signor Giovanni a quest'ora, dopo aver sentito il discorso di Monti in diretta, dopo aver sentito la voce di Magdi Cristiano Allam. Insomma, magari.
Ti sei interessato alle Ucraine e alla tartina al tartufo, va bene?
Sono interessato a Magdi Cristiano, che sono un suo ammiratore, anche se ultimamente. Però sono ammiratore.
Vabbè, insomma, Giovanni, che ci voleva dire?
Scusi. Magna o parla, amico mio? Se no, se fai i comodi suoi, intanto.
No, guardi. Allora, il fatto era, mi era venuto in mente, no, di dire qualcosa sulla manifestazione di sabato davanti al Quirinale.
Sì.
Siccome ci ero candidato anch'io.
Sì, è passato qualche giorno ormai.
Sì, però dica qualcosa.
Dica qualcosa.
Mi sto spazientendo anch'io, che non mi spazientisco mai.
Manca un minuto e mezzo alla fine della trasmissione.
Sta rubando.
Vada al sodo.
Non vi sento bene, però, perché ho chiuso la radio, quindi non vi sento bene.
Vale.
Ad ogni modo, no, era l'unica cosa, piccola cosa che potevo dire era questa, che non è vero che si tratta di manifestanti pacifici che amano la libertà.
Invece,
eccetera.
Come sono questi manifestanti?
Sono dei violenti.
Beh, violenti, esageriamo. Violenti verbalmente, hanno tirato qualche monetina.
Lanciano le monetine.
Sì, vabbè, qualche lancio di monetina. Sì, guardi, io come sai io non sono un ammiratore delle manifestazioni di piazza, in particolare di questo tipo di manifestazioni. Per me è una cosa indecente, assurda, che uno vada a perdere tempo a aspettare la caduta di Berlusconi a Palazzo Chigi o non so dove. Detto questo, poi violente non esageriamo, c'era un controllo di polizia, uno protestava, insomma niente di particolarmente riprovevole, riprovevole sì per quello che mi riguarda, ma insomma non mi sembrano cose da galera, ecco. Caro Giovanni, come sente dalla musichina, dobbiamo concludere.
No, io, purtroppo.
Eh sì, Davide da Genova, Luigi da Caserta, Gabriele da Palermo, li rimando a domani, domani alle 18.30, sempre qui con la Zanzara.
Da Strasburgo.
Ma la situazione è ancora molto incerta, perché per esempio Brunetta dice, l'ex ormai ministro Brunetta, anche se ancora non ufficialmente ex, per me sì ad Amato e Letta. Invece per fonti PDL è tramontata ipotesi Letta. Pensate. Amato. Tutto si concentra su Letta e Amato.
Se vi piace così.
A domani 18.30.
Se ti piace così, cioè se ti piace questo spettacolo quotidiano, spread, mond e tutti che ci pigliano per il culo, se ti piace così, ma tienti questa roba qua, ti piace così, va bene.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.